tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, 7:03 minuti, mercoledì 22 aprile 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, da Martina Caronna, da Alessandro Tirocchi da Milano e
buongiorno
da Maurizio Paniconi da Roma.
Buongiorno.
Buongiorno ragazzi, partiamo subito con i Cream di I Feel Free e poi torniamo con le notizie di oggi.
Radio Rock Podcast.
I can take the sun out of the sky. Sempre titoli molto lunghi per i Brigitte Cosby Baby. Sai che lo stavo ascoltando ieri, l'ho ascoltato un paio di volte il loro disco. È molto bello ragazzi, è veramente un bel disco, cioè niente di nuovo, anzi proprio sembrano usciti dagli anni 80, sembra una band che rifà un po' gli Smiths che incontrano i Duran Duran o gli Spandau Ballet, insomma proprio è un disco anni 80 di quelli che poteva uscire nell'86 e nessuno avrebbe detto nulla, quindi insomma niente di nuovo, sonorità insomma sicuramente non originalissime, però belle canzoni, che è la cosa più importante.
Mi piacciono infatti,
canzoni,
bel
disco proprio, fatto di belle canzoni, che suona molto bene, devo dire ben prodotto, quindi ragazzi bravi. Bridget Calls Me Baby, una band di, tra l'altro, hanno un sound tipicamente British, invece loro sono di Chicago, americani. Hanno pubblicato il loro secondo lavoro in studio lo scorso 13 marzo, quindi circa un mesetto fa, dal titolo Irreversible Maury. Questo è il nome del disco.
Bello. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Sono arrivati prima i giapponesi o i torinesi?
Ah, questo è interessante.
Gli arabesi?
Piemontesi,
Piemontesi. Allora, andate in Giappone.
C'è un discorso regionale.
Regionale, ma andate in Giappone prima possibile. L'overtourism lo sta cambiando rapidamente in peggio. Ci scrive Maru che vive in Giappone. Ed è vero, ma non da oggi, da parecchio tempo.
Da un po' forse.
Voi avete visto quel video terrificante, mamma mia, di quella turista. Adesso io stavo per dire di che nazionalità è, però ho pensato forse non è quella la nazionalità, però mi veniva troppo da dire che era quella. Si mette a fare le foto a una Maiko, insomma, una geisha in Giappone. E lei palesemente non vuole essere fotografata e va avanti e cerca di spostarsi dalla traiettoria. E lei la insegue, le fa foto, in maniera proprio
violenta,
veramente, guarda, una roba incredibile. In Umbria si dice "ce senti pecora".
Bello.
Nelle Marche ci senti cerqua e ci senti cerqua.
Ci senti pecora, allora? Vieni qua, Maurizio, ci senti pecora?
Ma sai che l'Umbro lo fai bene invece?
Faccio bene,
bravo,
perché c'ho casa in Umbria.
L'Umbro lo fai molto bene.
Lo faccio bene.
Non
bravo.
C'hai te casa in Umbria, tua mamma c'ha casa in Umbria.
Allora,
non è che te c'hai casa in Umbria.
Ma Maurizio,
lui alla fine è un po' sua mamma,
mettiamo,
no?
I puntini sulle i, tanto per cominciare. Allora, Caltagirone, te guarda dall'alto in basso. Allora, vediamo un po'. Dunque, i giapponesi hanno onore e dignità, il piemontese è falso e cortese, quindi onore apparente. L'Italia è un frutto piemontese nella sua versione aberrante, caro putta Mauri.
Risvegliato senza quel nervosismo col quale sono andato a dormire ieri sera. Madonna, che fastidio.
Ah, ragazzi, qui attenzione, la situazione sulle prime pagine dei giornali. Io posso dire una cosa, sempre peggio.
Non è come parli,
qui siamo di fronte a una degenerazione totale. Ma ragazzi, questa è porno anarchia.
Ma che cos'è?
Abbiate pazienza. Sulla TV di Stato russa, adesso parlavamo di Trump, però un conduttore molto vicino a Putin, sapete, la televisione di Stato russa è chiaramente controllata dal Cremlino, come praticamente un po' tutto, quello che è privato, però insomma ha insultato pesantemente Meloni in italiano e in russo, dandole tra le altre cose della Caronna, forse si riferiva a Martina Caronna,
forse
non lo so.
Sì. Siamo simili io e Giorgia.
Scusa, sbagliato, della Carogna, chiamandola putta Meloni, e traditrice. Qualcuno ha detto, ma scusa, ma tu ti sei imparato
Giovanni Savino diceva: tu ti sei imparato un po' di parole italiane, perché non dici puttana? Scusa, perché puttamelloni?
Anch'io me lo sono chiesto.
Io invece trovo che sia più bello puttamelloni, perché è più creativo.
Secondo me ha voluto fare il simpatico, poi non è che ci è riuscito troppo, però.
No, secondo me non gli è venuta. È venuta così. E traditrice, è tutto sbagliato. C'è, capito, sessismo, arroganza,
violenza,
delinquenza. L'ambasciatore di Mosca è stato convocato alla Farnesina, come si fa in questi casi. E allora, sentiamolo un attimo, va, vediamo un secondo. Il signor Solovyov cosa dice a Giorgia Meloni?
Это было слышно по заявлению
«Вергонье della razza umana! Bestie naturale, idiota patentata!» «Giorgio Puttameloni!»
Un attimo di silenzio.
Va. «Che brutta donuccia!»
«Che brutta donuccia!»
«Brutta donuccia!»
Cattiva.
Cattiva. Cattiva. Questa era cattiva. Proprio importante.
Guardate, Meloni, fascista e tvari.
Poi è stato una fascista. Però, dico,
secondo
me, cioè, lui, come gli venivano un po' le parole? Perché si vede che ci ha pure pensato un attimo, no? Quindi ha detto, mo che posso dire di parole. Allora,
cattiva.
È Giorgia, però ho capito meglio, è Giorgia Puttameloni.
Sì.
Non è Puttameloni, è Giorgia
Puttameloni. Putta,
come, sì, che ne so, Ernesto Che Guevara, capito?
Sì, sì, è
Giorgia
Puttameloni. È uguale.
È tipo il nick, no?
È il nickname.
Infatti,
sì,
è messo tra il nome.
È il secondo cognome.
Ma non ce l'ha lei. Il
Maurizio.
Chi lo sa? Tamaniconi.
Allora, oggi compio 49 anni. Per noi, cristiani, nascere oggi è come per i cristiani nascere a Santo Stefano. Si mangiano gli avanzi del pranzo di ieri, orecchiette con le cime di rapa, in onore dell'unica cosa che il dio Mauri non odia, della Puglia, la paste burrati naturalmente, onore del primo santo padre Emilio Papagalle, lavacchio vegano di ceci,
bravo,
sedano e foglie secche sul letto di lana cotta in onore della Marona Caronna e le uova in camicia e cravatta in onore di Santi Rocchi, patrono delle autofficine.
Che meraviglia,
che bel menù.
Cioè, bella giornata che passerai oggi.
E le autofficine.
Bel compleanno, devo dire.
Allora, signori,
patrono,
vai, sentiamo, dai, velocemente, dai. 3899 106 600.
Buongiorno Alessandro, da Livorno.
Sì.
Devo andarvi in betto io, mi fa un lesinava di dimmi, quando mi ho portato bene.
Sì.
Di non ciaffone che se inciampani in tasca muori di fame per aria e tu ma ti dà da mangiare una settimana alla fionda.
Senti, una settimana.
Dici, ora un figliolo, chiamano il telefono azzurro, ti fanno arrestare di volata.
Sì, ma, però, volata. Però voglio dire, è pure complicata ricordarsi questa roba qua.
Infatti, sì,
mi sono già dimenticato. Buongiorno
ragazzi, creativa. Monkey never cramps because eat two bananas for days.
Ricordalo, Mauri. A me da dare una redarguita si dice te do una naguardagliata.
Naguardagliata. Bello, mi piace.
Da quale parte del mondo stiamo parlando?
Allora, Maurizio, non è importante quale parte del mondo, è importante Maniconi.
No.
Puttana!
Lo sapevo.
Stava in canna, era impossibile evitarlo.
Scusate. Radio Rock
Podcast. Stop Believing, loro sono i Journey su Radio Rock e vi dico, ragazzi, clamoroso di anteprima news di Giorgio Dell'Arti è questa qua. Allora, in Trentino, Maurizio, preparati, fai le valigie, Mauri.
No, Mauri, dove vai?
Ragazzi, in Trentino è nato, indovinate che cosa?
È
3899 106 600.
Io lo so.
Vai.
Corriere da sera, vai, prego. È nato che cosa?
È nato un orsetto a strisce bianche e blu che si chiama Badabalù.
Allora, sarebbe già morto.
Ma tu l'hai
in Trentino,
letto, hai letto la notizia, dai, hai letto la notizia.
È nato un partito contro le mucche.
Bene, Maurizio Paniconi, prego.
È nato, boh, che ne so, un fiore.
Preparati però,
Un fiore mai
Aspetta,
visto.
Aspetta, Mauri deve andare
mondo.
Via per
allora,
questo?
Allora, ti posso dire una cosa, ti posso dire una cosa. Fuochino.
Cioè, Mauri deve andare via?
No, Fuochino. Allora, attenzione, Fuochino, 3899-106-600, Fuochino.
Allora, se...
Fatemi una domanda.
È una cosa che piacerebbe a Mauri per quello se ne vuole andare?
No.
Ah, ecco, allora se non mi piace...
Non so se ti piace o no. Non ho mai indagato.
È un'associazione?
No.
È una cosa che Tirocchi potrebbe odiare?
Sì, però Tirocchi odio tutto, quindi insomma, potrebbe odiarlo, sì, effettivamente.
Ma è una cosa che si mangia? No.
Oddio.
Oddio, volendo.
Oddio.
È un'idea?
Il primo allevamento?
Non è un'idea.
Il primo allevamento di grilli?
No.
Cammina?
Fuochino, però. Sì, sì,
no,
cammina, fuchina. Cammina.
Fuochina.
Cammina.
È in grado di correre?
Sì, abbastanza, sì.
Ok, il primo robot umanoide che fa l'amore. E le pipette.
No, peccato.
Però.
Vediamo se azzecca qualcuno. Va, vediamo se azzecca qualcuno.
Maurizio Vergogna.
Attenzione. Attenzione. Così. Vediamo se indovinate perlomeno il campo. Il campo. Dai.
Questo, infatti.
Il campo. Il Trentino è nato. Vi aiuto.
Dai,
il Trentino è nato un. Vabbè, più chiaro di così.
Un. Allora, riguarda il. Comunque,
un
comignolo.
Cazzo,
un ca?
Un cane.
Un cane.
Un
cavolo. Un cavolo particolare.
Un campo.
Ti dice pure, prendi sto ca, Maurizio.
Addirittura.
Si dice, si può dire.
Cavolo, ragazzi.
Oppure
cavolo.
Sai che si dice spesso.
No,
sali su sto ca, Maurizio.
Sali su sto campo.
Carro.
Pochino.
Carro armato.
Ho fatto
un giro su sto ca.
Un capo.
Chi è che non ha fatto un giro su sto ca?
Sul capo.
Ma tanti.
Carrozza.
No, scusa, sto dicendo sto ca.
Un ha detto.
Un carrozza, dai, amico mio.
Un carrozza, amici, un carrozza, puttamelloni.
Capretto.
Un capretto è nato.
No, ma siamo sempre più vicini, pochissimo.
Ma come facciamo a essere vicini con ogni argomento?
Non è Baia. È un fascista? Non è un fascista. Vai, ragazzi.
E lì sarebbe stata una merda.
Però abbiamo detto, un cavallo.
Un cavallo.
Però fughissimo.
Pochissimo.
Pochissimo il cavallo.
Canguro.
No. Pochissimo.
Un asino.
Pochissimo.
Un mulo.
Ha detto un cavallo.
Ha detto vicino, però al cavallo. E
canguro,
che è?
Vicino a un canguro che c'è un
no, ha detto vicino al cavallo.
Un cavallo, un canguro.
Un capibara.
Un cavalluro.
Cavatappi.
Non andiamo avanti fin quando non lo indovinate.
Scusa, ma è della famiglia dei cavalli? Cioè, è un equino. Perché ha detto vicino? Un castoro!
Fatti una passeggiata su sto ca!
Calesse!
Oh, guarda che incredibile!
Ma no, non può essere cazzo, dai!
Non indovina... Un cazzo! È nato un cazzo! È nato in Trentino
bello,
per la prima volta
sano.
Un cazzo! Va bene,
forma di cavallo!
Molto sano!
Che cosa può essere
roso.
Nato? Abbiate pazienza! Scusa, un ca...
Dacci la lettera
dopo! Ho detto
dopo.
Fate in giro su sto ca...
Carro,
carabiniere.
Hanno indovinato tutti, ragazzi. Siete indietro con Magono del cavallo.
E niente.
Dai, non è un capitone.
Cammello.
Grazie al cazzo.
Ho letto.
Lo so che l'hai letto. Se lo leggi, allora.
Maurizio,
fai schifo, Maurizio.
In Trentino è nato un cammello. Il primo cammello della regione. Il primo cammello.
Sì, perché
ora lo uccidiamo.
Sì, certo.
Diciamo che il clima è proprio adatto per il cammello.
Diciamo il Trentino. No, allora. Il cammello si copre,
sente
freddo, si copre e poi il cammello, secondo me, si può trovare bene anche facciamo questo esperimento, no? Anche perché, ragazzi, col riscaldamento globale, tra poi il Trentino è il nuovo Sahara.
Radio Rock Podcast.
Con Da Pot, molto bene. Allora, io vi dico una cosa, ragazzi: che c'è una nota dell'ambasciatore russo uscita proprio in queste ore. Che dice: aspetta, ve la leggo. Eccola qua, 7:10. Allora, ancora una volta, l'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, convocato alla Farnesina. quindi al nostro Ministero degli Esteri. Sapete che la convocazione dell'ambasciatore è un segnale, diciamo, simbolico politico per far capire l'irritazione di un paese nel confronto di un altro. No, vabbè, ok. Allora lui esce dopo essere stato a colloquio con, si presume, il ministro degli esteri Tajani, esce e dice: ancora una volta le autorità diplomatiche italiane hanno preso una cantonata convocandomi al Ministero degli Affari Esteri italiano. Così commenta la sua convocazione dopo gli insulti del giornalista Vladimir Solovyov alla premier italiana. Giorgia Meloni è un capo di governo legittimo e nessun rappresentante delle autorità russe ha mai espresso giudizi offensivi nei suoi confronti. A nessuna persona ragionevole verrebbe mai in mente di interpretare valutazioni personali di chi che sia come dichiarazioni ufficiali del governo di uno Stato, ha aggiunto. Se non fosse però che non parliamo di uno Stato qualunque, ma parliamo di uno Stato che controlla l'informazione, e controlla chi va in onda, che utilizza l'informazione per poter propagandare, certo, i propri convincimenti, e quindi chiaramente chi è esponente di un partito, di una televisione come per esempio il primo canale russo, Pervi Canal Russo, è chiaro che è di fatto, fa politica in quel momento, no? È di fatto un'estensione del governo, del Cremlino, quindi evidentemente, insomma, in una situazione di questo genere non si può pensare che le dichiarazioni di questo giornalista siano completamente scollegate da quello che pensa il Cremlino, no? Poi è vero anche che ci sono quelli, lo staff, no? L'entourage dei potenti che a volte si dice più realisti del re, no? Cioè, nel senso, sono più ligi, diciamo così, a quella che è la dottrina del re del regnante stesso, no? Sono addirittura a volte più ciechi, più stupidi, più ottusi di quello che magari un dittatore, per quanto sanguinario, magari intelligente e scaltro, non possa fare. Sentiamo chi c'è, vai.
Buongiorno. Buongiorno. Io l'anno scorso sono stato in Giordania. In Giordania era pieno di cammelli. E poi a febbraio per lavoro sono stato in Trentino.
Sì.
E devo dire che il clima è esattamente lo stesso.
Molto simile, molto simile. Ormai il riscaldamento globale ha fatto questo ed altro.
Vai. Il cammello in Trentino, nelle gobbe, invece dell'acqua, tiene la grappa.
La grappa.
La grappa, certo. Assolutamente sì. Attenzione, un cammello. Carichi a palla, ammazzi con questo pezzo dei Tool, metterei una cassa gigante sopra un palazzo. Buongiornissimo, ci scrive Sara, buongiorno a te, ma io non posso entrare in macchina a sentire i Tool, presa bene, grazie ragazzi. Ci scrive qualcun altro di voi, dai, mettete Kino come risposta rock ai Media Room. Beh, grandissimi Kino, ragazzi, band fantastica. Poi sentiamo
chi mi conosce.
Sì, appunto, vai, sentiamo.
7:41 e ancora devo imboccare il raccordo.
Vabbè, no, stai calma. Piano piano, visto che irritazione.
Se ti abbraccio forte.
Vabbè, la
tutto
stai calma.
Questo per colpa vostra.
No, vabbè, sembrava un po' così, sembrava, vabbè, insomma.
Buongiorno. Ma in dramma Buondì. Il cammello in Trentino, peggio dell'ippopotamo in Colombia.
Sì. Sì.
Quello se ingroppa i cervi nasce il primo cervello, un cervo con la
bello il cervello,
lo soccolo dei cammello, un casino, gente ci va più a fare le foto,
nasce
a fare le cose.
Nasce il primo cervello. bellissimo. Pamela, che vuoi?
Comunque scusate, ma il messaggio era per mio marito.
Siamo un po'
infatti,
tuo marito,
lo sai
però.
Cos'è? Sì, siamo come fossimo tuo marito. Anzi, vogliamo fare una cosa,
siamo un po' tuo marito,
ti facciamo le cose che ti fa tuo marito.
Ma va no, bene,
cioè, ti facciamo le cose che ti fa tuo marito.
Sì.
Cioè,
sì.
vado a denucleare. Che ne so, tuo marito ti stende il bucato e io ti stendo il bucato.
Certo.
Tuo marito, per lei lo faccio.
Sì.
Tuo marito, Maurizio.
Te, per lei.
Maurizio.
Ma perché
tuo marito
con gli altri.
Ti lava i piatti? Maurizio ti lava i piatti.
Certo.
Tuo marito ti
rimbocca le coperte?
No. Questo,
no,
non lo fa.
Questo non lo fa.
Mai. Tuo marito ripara l'ascensore? Martina Caronna ti ripara l'ascensore. Non so perché l'ascensore.
Poi è brava,
è importante
Martina.
L'ascensore.
E cucina
a gas. Monoscopio decapotisse, siamo. con sta bandierina. Ma a me mi dà novità. Anzi, fammi una cosa, va. Sorella, una fiera de Brasil, veloce.
Allora, che cazzo hai combinato con questo monoscopio stamattina, niente. Maurizio? Mette il monoscopio, continui a mettere il monoscopio in televisione.
C'era alla camera stamattina, ne ho parlato anche con Ale, vero Ale?
Ne ha parlato con Ale, continui a mettere il monoscopio. Manco fossimo nell'anno
70. Io non mi sono scopio proprio, non mi scopio proprio
nessuno. Allora, attenzione signori.
Guarda che fa.
Guarda Maurizio, guarda.
Guarda che sei veramente un puta panicone.
Puta panicone. Allora, a proposito, l'ha scritto una femmina. Profilo
sì,
Instagram di Carolina Capria. Ieri mandava, pubblicava una roba che solo apparentemente fa, diciamo, potrebbe far ridere, ma in realtà nasconde. Allora, lui è un influencer. Questo tizio di cui non farò il nome, è un influencer. Sì. Di quelli che fanno corsi, Maurizio, e giuro che è vero.
Ah,
con un
sì,
cappello
certo.
improbabile. Tra l'altro con un cappello
questa è l'unica cosa improbabile,
diciamo che è una delle cose peggiori, con un cappello nero, un gilet blu, anzi blé, il pantalone eccetera eccetera, disegna due palle su, un, sì, sì. su una lavagna e spiega come bisogna conquistare la donna. No, dirò di più,
capito?
Bisogna assoggettare la donna.
Sì, sì,
però lo sai che fa ridere all'inizio, però non fa tanto ridere,
no,
poi.
No, ma
ci rifletti,
la mia risata è amara.
Perché bravo Mauri, ridi e rifletti, perché poi
riso
gente
amaro.
Che la segue questa gente qua. E noi che dobbiamo fare esattamente l'opposto in questo momento, cioè dobbiamo fare un pochino di magari di educazione, sì, appunto, sesso affettiva. Ci troviamo di fronte a queste robe qua, insomma, più o meno
dominanza e sudditanza psicologica nei confronti della donna, che è una cosa che non è dominarla perché è una donna inferiore eccetera eccetera,
no.
È che quando tu devi cercare di coinvolgere una donna,
sì,
farla
una donna.
Innamorare di te, farla legare a te, farla legare alla tua leadership, più comandi,
cioè il verbo.
Lei comandi, non è donna, alzati, abbaia, cose del genere. Più comandi,
abbaia,
lei segue,
abbaia.
Più la tua leadership sarà forte nei suoi confronti. Lei
ma
ti percepirà come uomo forte. Accompagnimi a prendere da bere. Tienimi il cellulare, per favore, che io non so dove tenerlo.
Ma che cazzo?
E più
mettetelo in culo, prova.
Segue le vostre direttive, che non devono essere arroganti.
Almeno come funziona con...
Più segue le vostre direttive, più lei si lega a voi. Perché vi reputa come leader. È una roba istintiva. Tienimi il cellulare. Dai, allora vieni con me che andiamo a dire questa cosa, quella lì. Dai,
ma
allora ti accompagno io a casa. Allora fai questo. Più segui
allora
queste cose.
Allora non scrivere più
a
quello. Non
ragazzi,
metterti quel vestito. Non uscire con quella tua amica.
È tutto sbagliato. Dai. Cioè non c'è una parola di questo discorso che non è sbagliata.
Questo andrebbe arrestato.
Non ti dico... alzati e abbaia, poi cazzo di
no, perché lui fa il paragone con l'educazione canina.
Ma tienilo te il cellulare. Capito? Ma che cazzo vuoi?
Poi
sì, ma
guarda detto, no, guarda
per l'educazione canina, perché sembra
quello,
uno
quello,
che sta
sì,
educando
che sta
un cane.
Che tra l'altro questi metodi
coglione,
non
scusate.
Si usano quasi
no,
più
no,
neanche
niente
coi
nomi,
cani.
Niente nomi perché non voglio fare
no, era per me.
Ma
tra l'altro quelle che disegna sono due palle velose, mi sembra.
Infatti non capisco. No,
fai i corsi con questa voce che ho ascoltato io.
Imbecille, sì, ma devi vedere come si muove.
Però vedi come cazzo siamo messi.
Però, ragazzi
siamo,
allora,
la leadership, cazzo, la cosa leadership.
Sai qual è la cosa triste? Che uno no, li vede perché appunto come dicevi
impotenti.
Tu ti viene spontaneo sorridere, ridere
no, me,
e pensare
schifo,
e pensare che è un, adesso dirò un termine magari brutto ma ci sta in questo caso, uno sfigato che sta là e fa sta roba qua. In realtà questo tipo di concetto e di pensiero è dietro a tantissimi
certo.
atteggiamenti. Poi lui fa i corsi
certo.
Ma è una cosa che in realtà è veramente permeata. Quindi
la voglia.
È un po' un riflettore su che cosa significa veramente ristabilire una relazione sesso-affettiva sana e alla pari. Perché purtroppo finché esiste questa roba qua ti sta dicendo in qualche modo che è natura, che va bene, che ci sta, che io decido di attuare un mio potere. Ti spiego anche come fare, perché sai, alla fine le donne, la donna è un'unica entità, è tutta uguale e sono e questo è il loro ruolo. E sta cosa io la trovo veramente triste per l'umanità, non solo per le donne.
È civile.
Comunque, vabbè, questi qui c'hanno follower, c'è gente che li segue, gente che tra virgolette apprende da questa roba qua. E quindi a questo modo di relazionarsi che è, ripeto, tossico al 100%, perché
mamma
poi
mia,
non c'è una cosa
detto.
Che ha detto, non c'è un concetto che ha detto
arrestato.
Che non è folle.
Questo andrebbe
anche perché
arrestato.
Il passo dopo è l'incel, eh? Cioè, ci stanno, fai questa cose, roba,
secondo me ci siamo,
ci siamo già.
Secondo
però
noi
fai questa roba
ampiamente.
Non ti funziona e quindi poi scatta l'odio ulteriore.
Certo,
cioè, capito?
Certo,
va bene, sentiamo,
ovvio.
Sentiamo. Ah, ci sono parecchi messaggi. Facciamo così: mandiamo la novità dei social distortion. Poi torniamo.
Radio Rock Podcast.
Samurai Cop con Oh Joy Biggie. Ah, ragazzi, non so se vi ho detto in questi ultimi giorni. Tra poco riprendiamo con naturalmente i vostri messaggi su quel signore, quello scellerato che ti insegnava come si conquistano le donne,
come stare dentro la manosfera.
Dopo bravissimo. Sì. Allora, ragazzi, sta per uscire il 21 maggio, non ve ne ho ancora parlato. Un documentario dedicato allo storico difensore brasiliano Aldair Rigona.
Ma
della S Roma. Bello. Allora, devi sapere che ieri, in attesa dell'uscita in sala, che è prevista per il giorno 21 maggio, come sapete, ieri abbiamo messo in vendita i biglietti per l'anteprima, un'anteprima speciale che si terrà alla Cinema Barberini, alla presenza dello stesso Aldair, del regista Simone Godano e di altri ospiti. Molto bene, io questa mattina ero qui a dirvi, se volete ci sono i biglietti per questa anteprima.
Certo.
Quello che è accaduto, Maurizio, è che stavo cercando di vedere, quando tu mi dicevi il figlietto, il biglietto, e ti volevo cercare di dire, era che questa anteprima è andata esaurita in 24 ore.
No,
non ci stanno
bello,
più biglietti. Però già dal Barberini una talpa mi ha detto che apriranno presto una seconda sala, quindi già nella giornata di oggi sarà aperta una seconda sala, perciò ci saranno altri biglietti per poter assistere all'anteprima del film il prossimo 13 maggio alla sera. Vi prendete comodamente il vostro biglietto per il cinema Barberini. Poi dal 21 maggio uscirà in varie sale. Vi dico già, insomma, che lo troverete a Milano, a Firenze, a Napoli, a Bari, a Bergamo, ecco, per gli amici anche che ci ascoltano in DAB, a Reggio Emilia, a Forlì, a Vicenza, Torino, Frosinone, a Bari, a Reggio di Calabria, ad Aprilia, pensate
bellissimo.
Un po', e a Roma in particolare, poi sarà nei cinema Jolly, Andromeda, Lux, lo stesso Barberini, Odeon, e poi negli UCI Cinema, che sono Roma Est, Porta di Roma e Parco Leonardo. Molto bene. E quindi a questo punto io vi ricordo che, insomma, parliamo del documentario diretto da Simone Godano, che è il suo primo documentario. Lui ha fatto 4 film molto belli, 4 gioiellini molto molto belli, e per la prima volta è alle prese con un documentario. Il suo provenire da un altro mondo, che non è quello del calcio, darà, lo vedrete al documentario, un taglio diverso rispetto al classico documentario sportivo. Comunque, prodotto da Groenlandia, Sky Italia, In House e Duende Film, in collaborazione con Rai Cinema, AS Roma e Radio Rock, distribuito da Nexo Studios e scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo, dedicato a Aldair Nascimento Santos, storico difensore brasiliano, icona dell'AS Roma, in occasione dei suoi 60 anni, che abbiamo festeggiato insieme proprio lo scorso 30 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, durante la celebrazione appunto per i suoi 60 anni. Con Aldair sotto la curva vedrete anche quelle scene, non vi voglio spoilerare nulla, ma insomma ci saranno tante tante cose divertenti. A guida la narrazione lo scrittore Sandro Bovissuto, che da tifoso romanista intraprende un viaggio tra Italia e Brasile per ricostruire le radici, la carriera e l'identità di un calciatore unico nei suoi generi. C'è anche tanto Brasile, chiaramente, tanta Roma ovviamente, la voce narrante è quella di Claudio Amendola. Prego, caro.
Ma noi possiamo venire?
Allora, voi dovete venire.
Cioè, noi, proprio noi.
Voi dovete venire perché ho bisogno di voi.
Ma noi abbiamo già prenotato.
Mi serve una persona che porta le biglietti.
Volevo la conferma.
Certo.
Mi serve una persona che controlli gli inviti. E mi serve una persona che possa passare, far da tramite, diciamo così.
La maschera al cinema.
Bravo, bravo. Va bene. Allora, attenzione, quindi io vi do il sito, che è nexostudios.it. Sul sito nexostudios.it trovate i link e le indicazioni per acquistare il vostro biglietto. State però attenti, perché ieri la prima, la sala che è stata messa a disposizione per questo film, per l'anteprima del 13 maggio, è andata esaurita in poche ore. Quindi insomma, andate a dare uno sguardo al sito del Barberini, perché probabilmente oggi verrà messa in vendita una seconda sala. E quindi, insomma, però questa velocità diciamo
che sbrigarvi, ragazzi.
Bisogna essere molto
come
ceneri.
Per il concerto degli Oasis.
Fate anche attenzione ad un'altra cosa. So per certo che sono arrivate tantissime segnalazioni che il signor Maurizio Paniconi sta vendendo dei letti contraffatti.
Maurizio Bagarino.
Allora, ma perché te fai affari tuoi da Milano?
Mi sono arrivati i messaggi.
L'arrotino.
Che arriva la stozza, poi Alessà, e dai.
Dai, su, ragazzi. Allora, va bene. Comunque, poi vi daremo anche. Comunque, chi ascolta Radio Rock avrà delle, insomma, noterà delle cose, ecco, in questo film. Non voglio dire
delle
altro.
Delle citazioni.
Delle cose particolari. Vai, senti.
Ma un bel blusaccio in onore del cammello in Trentino.
Un bel blusaccio. Dai, ma è palesemente omosessuale. Vabbè, dice un signore a proposito di quel. Tizio. Oh, qualcuno mi chiede, diteci il nome. No, ragazzi, non vi dico il nome per due motivi. Primo, perché non voglio fare nessun tipo di pubblicità, esatto, a questo signore. E secondo, perché non deve diventare poi che questo signore ha i problemi. Cioè, come dire, dove cazzo vai?
Metti la giacca.
Senti freddo, ma che cazzo fai di mettere la giacca?
Fa freddo.
Ma perché?
Perché
freddo. Ma non fa freddo, fa caldo.
Da parte
fa...
tua, da parte mia fa freddo. Sono tipo il cammello in Trentino.
Vabbè, sì, comunque, dicevo, non voglio che questo signore poi debba diventare il capro espiatorio.
Sì,
perché non è che noi, eliminato sto signore, abbiamo risolto il problema.
Lui
abbiamo,
è il frutto del
maschilismo nel mondo. Sì, certo. Quindi il problema non è come si chiama sto signore.
Ma vattene a fanculo, va. No,
concordo.
Per cane faccio così, mortacci tua.
Ma infatti non si usa più neanche con i cani, davvero, fare così.
Manco i cani.
Manco i cani.
Questo con sta voce che c'ha, cioè, te toglie proprio una pizza dai mani.
Sì, però ragazzi, calma.
No, violenza, no.
Oh, chissà chi vota questo primate.
Allora,
chissà.
Dopo glielo chiederemo. La violenza, primati, ragazzi, mi raccomando, mai la violenza, tranne in determinati casi.
Però poca.
Circostanziati. Senza
e
naturalmente
tutti,
a mani nude,
certo,
con dei bastoni a volte, ma senza la pistola, senza le armi da fuoco, solo con coltelli, baionette, mitragliatrici. Allora, questo sicuro non scopa, ci scrive qualcuno.
Però vedete, posso sottolineare una cosa, Nat. Sì. Vedi come dobbiamo comunque ricollegare tutto a un senso di potere,
sì,
dovuto,
bravo,
al sesso.
Bravo.
Cioè,
però,
ma chi ve la, cioè,
però si denota.
Ma
perché lui fa il
ma
look
non è mica
coach,
detto.
Ma non è
detto, scopa,
cioè,
ma non è,
cioè, quello,
non è quello
il punto, esatto,
ovvio.
Cioè, non è lì la questione.
Ma poi avete visto il documentario sulla manosfera, quello su Netflix?
Inside the Manosphere, no, lo volevo vedere, quindi
lo vedremo. Vediamo ancora chi c'è, velocemente.
Ma chi è questo coglione?
Bene.
Parigoni, l'ho detto prima io, chi è questo coglione?
Chi è questo coglione? Chi è questo coglione? Scusami. Come si chiama questo idiota? Ho già spiegato, quindi mi stai dicendo che alla mia compagna non posso più dire donna, preparami la cena a questo punto, eh? Allora, non potete parlare... di maschilismo e stereotipi di genere, ed Emilio dice: tuo marito ti lava i piatti.
Però Marta, ti posso dire in tutta vai. Tranquillità, che se pesante, tu non riesci a contestualizzare quello che ha detto Emilio quando ha detto tuo marito ti lava i piatti, è un problema cognitivo, perché tesoro mio, ma lì era proprio un'altra,
non fare mansplaining.
No, vabbè, era un gioco e magari
capito,
lei dice ok, era un gioco, cioè,
vabbè,
nel senso,
ma era un contesto, una situazione,
va contestualizzato,
no?
Il gioco,
stiamo raccontando,
capisco,
sta notizia,
sì,
ragazzi,
infatti,
di che parliamo?
Quello. No,
vabbè,
appunto, secondo me non ha capito che c'era un gioco in corso, probabilmente.
Rimango un po' basito. Comunque, però ieri la Nielsen che parlava di Stallone a letto andava tutto bene, dice Davide. Ah, il nostro Davide. Era un po' che non sentiamo il nostro Davide,
sì, l'odiatore.
Allora, pensa se succede il contrario. Che ipocrisia del cazzo. Ovvio che questo è un... Io poi, ragazzi, mi sono stancato di questo. Pensa se succedeva al contrario. Cioè, è una roba... secondo me siete più intelligenti di così. Basta con questa roba. Ogni volta che sento un pensa se succede, se fosse successo al contrario, ecco, è un coglione che parla. Quindi Davide, non sei un coglione,
se,
non le dire queste cose.
Se
cazzo
fosse successo al contrario, io personalmente avrei schifato una persona, chiunque essa sia, che si esprime in questo modo. Quindi non capisco la provocazione. L'argomento di ieri rispetto a Stallone, si parlava del fatto che lui assumesse degli steroidi e quindi avesse problemi. magari abbiamo anche sbagliato a parlarne in quel modo, ok, ma secondo me non c'entra niente con questo che stiamo dicendo adesso.
No, non c'entra proprio
cioè
niente.
Questo è un sistema, è una modalità proprio di azione,
cultura,
rispetto a come si interagisce con le donne, cioè
allora,
sono due cose un po' diverse.
No, si riferiva sì, poi
però lui si riferiva al fatto poi, di
sì, ma pure sto
coniglio,
fatto di fare
no?
un mischione, ragazzi,
è quello.
Delle cose. Stiamo parlando di questo. Allora, perché non sei intervenuto Davide ieri o l'altro ieri, adesso non mi ricordo, quando abbiamo parlato
di Stallone?
Allora, perché ieri non hai detto o l'altro ieri? Però non è stigmatizziamo, no? Brigitte
certo,
Nielsen che ridendo
certo.
insieme a Francesca Fagnani ha detto che quello era un coniglio a letto, perché poi giustamente no, riportando tutto sempre alla potenza sessuale,
certo,
alla sfera sessuale,
certo.
a queste robe
sembra
qui.
Che non valga
non
niente, io pure sono d'accordo,
ti ho visto ieri Martina quanto ti sei schifata, scrive appunto il nostro Davide Lodiatore.
Non ho detto che non mi sono schifata ieri, cioè non faccio l'ipocrita,
fa l'ironia, dice,
non mi sono schifata, però quello che io ti voglio dire è che sono due contesti diversi, se ti sforzi un attimo capisci che sono le cose, magari è stato sbagliato anche quello di ieri, va bene, ma non è la stessa cosa, Davide, per quanto
allora,
tu ti sbatta come una trota nel pensare che sia lo stesso,
è bello. Stamattina,
non è lo stesso.
Stamattina confronto tra
non
tutti gli ascoltatori, c'è un altro che ci scrive, ma non è sessista dire a Maurizio vai a vedere il cammello? È sessista, vai a vedere il cammello Maurizio. A vedere il cammello.
Che sessismo,
cioè?
Che ne so, vieni a vedere
il
mio cammello.
Sembra chiaro,
che...
solo voi l'avete capito,
che raga, ma che
quante
sessismo
coppe c'ha, no? Allora, buongiorno ragazzi, posso dire che certi comportamenti si iniziano a vedere già dalle medie, dove insegno, da parte di alcuni ragazzini, scrive Dario, che portano più rispetto ad insegnanti maschi che alle colleghe donne. Secondo me è frutto di un clima familiare maschilista,
certo.
spesso alimentato anche da alcune madri che mettono sul piedistallo marito e figlio maschio.
E che sono vittime anche loro del patriarcato.
E che qua ripartiremo però, ragazzi, ripartiremo assolutamente da qui. Radio Rock Podcast. La voce, insomma, direi ampiamente riconoscibile di Tom Waits insieme ai Massive Attack con Boots on the Ground. Vediamo ancora chi c'è. Allora, segnalo, con apprendo con disappunto, scusate, che non sarà possibile vedere il documentario di Aldair su Aldair nella città di Genova. No, saranno aggiunte altre città nei prossimi giorni, così mi assicura il distributore. Con cui ho parlato ieri qualcosa come 6 ore e 15 minuti comunque un vero peccato perché sarebbe stato magari possibile organizzare la proiezione con la presenza di Daniele De Rossi, attuale allenatore del Genoa e altra bandiera giallorossa. Un saluto Davide, ci stiamo lavorando Davide, ci stiamo lavorando, vediamo un po', vai, sentiamo chi c'è, vai.
Emilio, ci regali dei ticket per il documentario di Aldair?
Allora, io vi vorrei... scusa, perché dovrete... cosa avete fatto voi per me? Scusa, non ho capito.
Esatto.
Allora, facciamo un
don't test. Per meritare un ticket.
Io vi regalo un ticket e voi mi regalate 13 euro.
Bello.
Che mi sembra buono, visto che i biglietti costano 12. Poi dipende. Alessandro, gli facciamo vendere i borghetti, scrive un signore.
Sì.
E come fa? Come
mi piace tanto.
Come fa quello che vende i borghetti?
Borghetti, arancia, Coca-Cola, nocciolina, Borghetti!
Bello, buono. Ma a maggio esce per caso un docufilm su qualche calciatore, che chiede Giacomo, 21 maggio, Aldair, cuore giallorosso, naturalmente. Intanto, basta la violenza negli stadi. Una sega a due mani, scrive qualcun altro. Oh, e basta, Marti, a canna, fatti una scopata, si scherza, bene.
Sì.
Io parto dal presupposto, ragazzi, che certe cose secondo me non bisognerebbe dirle nemmeno per scherzare. Già, dobbiamo cominciare. Prima c'era un ascoltatore, tale. Come cazzo si chiamava l'ascoltatore? Io mi scordo.
Quale, l'odiatore?
No, quello prima che.
Stamattina
ASMR, come si chiamava?
Valentino.
Che diceva.
Degli schiaffi.
Com'era? Due schiaffi.
Ogni tanto sti ragazzi due schiaffi. Era
poi
dice, un modo di.
Lui dice: è un modo di dire romano. Ora, ragazzi, ma pure se lo fosse, i modi di dire si cambiano.
Sì.
Cioè, se noi pensiamo. Perché. Come dire, parlare meglio per essere persone migliori, no? Cioè, cominciamo a riformare il nostro linguaggio. Basta col superiamo per favore il se sempre fatto così. Cioè, basta.
Scusate, ma
col se sempre
ma
fatto
ma
così.
Una scopata deve sentire il cervello. Io non ho capito.
No, ma poi
cioè,
dando per
dopo
scontato,
che, dopo,
vabbè, diciamo, guarda, non so dove
caso
iniziamo.
In cui la mattina scopasse che cosa
no,
poi,
ma poi,
potrebbe mai succedere? Penserebbe tutt'altra roba. Radio
Rock Podcast. Allora, stai calmo Emilio, stai calmo.
Respira.
Hai calmo. Allora, vabbè. Dunque, ragazzi, buongiorno, mi aiutate per favore a ritrovare la canzone che avete passato ieri o l'altro ieri col titolo Ocean, ma non riesco a trovare l'autore, quindi non riesco a ritrovarla. Aiutami, aiutatemi, please.
Lo faccio io.
Sì, ma no, te lo dico io.
Dice Emilio Pappagalle.
The Ocean e lui, anzi, Ocean e basta, e lui è John Butler, questa qua. Vai, sentiamo tutto, dura 11:39. No, vabbè. Allora, senti un attimo, vediamo chi c'è. 3899-106-600. Dunque, secondo me sbagliate a cadere nelle provocazioni, perché è vero che il dibattito si alimenta di opinioni contrarie, ma se vi scrivono per dire ma allora siete ipocriti, non è dibattito questo, e incommiabili comunque voi a trarne questi spunti di riflessione. Ma io penso che, come dire, può essere una provocazione, può essere quello che pensa una persona che realmente legittimamente pensa questo. Noi rispondiamo alle cose che leggiamo. Se Davide ci scrive siete ipocriti, noi gli diciamo secondo me non vedo dove è l'ipocrisia. Poi, per carità, si può anche aver sbagliato nella cosa,
certo,
di però trovo pretestuoso questo modo di tenersi una cosa nel taschino e poi tirarla fuori quando più
credo
fa comodo,
che sia una giustificazione per poi appunto essere accondiscendenti verso una serie di
certo,
discorsi, questo
certo,
penso.
È ovvio.
Dolce Mauri, metti una mano qui, sentirai
cosa?
Un cammello con due palle così.
Ha fatto molto ridere,
una bella risata, poi una bella risata.
Allora, sentiremo sto cammello.
Allora,
come senti sto cammello?
E vediamo,
e vediamo chi c'ha il cammello con
poi
più gobbe.
Però poi valutiamo noi,
certo.
Però poi quello che esce fuori, quello che esce fuori poi. Allora, Aldair, ti amo da morire. Ho vinto un C di biglietto. Se ridicolizziamo e facciamo il confronto al contrario, banalizziamo il problema. Non è un coglione, è il problema. Questo signore qui che abbiamo sentito prima è il problema della nostra società. Oggettificare e credere che la donna, ci scrive Sara, sia uno strumento manipolabile. Solo camminando insieme e costruendo un nuovo linguaggio, dando esempi in merito, possiamo farcela. Come nel Global Progressive Mobilization, svoltesi in Spagna, leadership femminile ha svolto un ruolo centrale nel dibattito sul futuro. Diamo esempio.
Posso dire una cosa?
Ma sì,
ma anche
no?
Due, guarda. Allora, un po' di giorni fa mi è successa una cosa molto spiacevole. Appunto, diciamo che sono stata approcciata senza la mia volontà, anche in maniera troppo fisica. Ero un po' a disagio con questa cosa, mi sono sentita chiaramente colpevole, ma forse ho sbagliato a fare così, forse ho dato troppa confidenza, tutta una serie di paranoie. E ne ho parlato col mio compagno e in cuor mio, nonostante lui una persona molto aperta, io temevo, vabbè però Marti tu sei sempre così socievole, cioè temevo anche da parte sua questa cosa. Lui mi ha guardato e mi ha detto, ma sai quante volte io mi blocco e non riesco a reagire come avrei voluto? Perché il mio senso di colpa era, cavolo, non ho reagito, certo, mi sono immobilizzata, certo, no? Sì. E lui mi ha detto, ma sai quante volte mi blocco e non riesco a reagire a delle cose quando invece a mente lucida lo faccio. Dice, ma di che cosa ti stai preoccupando? Tu non hai sbagliato niente. A me questa cosa, oltre ad avermi commosso, mi ha fatto capire che è possibile, secondo me, cambiare idea, iniziare a vedere la relazione a due in un altro modo, iniziare a vedere la parità di genere davvero nel crescere insieme e non sentire più questa divisione che poi Davide un pochino ha sottolineato, no? Si può fare insieme, però secondo me mettendosi nell'accoglienza, ecco, e nel dire cavolo
e nell'ascolto,
certo, cioè, certo, può succedere a tutti, no?
Intanto mi scrive il produttore del film Aldair, cuore giallo rosso, che sta ascoltando la radio e dice assolutamente faremo pressioni sul distributore per avere il film proiettato
a Genova
al più presto. Vai, sentiamo.
E mia, a proposito di modi di dire violenti, mi è fatto venire in mente Gaucci quando era incazzato nero con Matarrese.
Sì.
E dice: lasciatemi, gliene devo dire quattro.
Sì, bellissima. Quella scena è meravigliosa, rimane nel cuore di tutti noi. Allora, concordo, riformiamo questo linguaggio. Il termine femminista è un termine sessista, il termine corretto è paritaria, scrive un signore.
Ma il femminismo è paritario, guarda, cioè caso, il femminismo non è il contrario del maschilismo, cioè non è il dominio della donna sull'uomo, ma è proprio la parità. Quindi il femminismo è già paritario.
Bene. No, Emilio, mi spiace, ma nei dibattiti tu non puoi sbagliare. Scusa Emilio, ma i Castelli Romani viene proiettato il docufilm che vincerà, è già in lizza, pensate, è da pochi, sì. Da, sì. Pochi, da pochi minuti che il film è stato annunciato, neanche che è uscito, ed è già in lizza per l'Orso d'Argento a Berlino.
A Berlino
si parla, si vocifera di David di Donatello, si rumoreggia di Oscar, attenzione, sì. Aldo Fabrizi che fa il Gabibbo che promuove il documentario di Aldair. Vai, su Aldair.
Oddio, besughi! Portacci vostra andata al cinema!
Bello, bello,
c'è Aldair, bello. Il cuore giallo rosso! O fa la coratella chi carciofi?
Bene, bene. E l'amico,
credo
l'amico
sia perfetto.
Perfetto, perfetto. L'amico di prima, che diceva che il tema è femminista e sessista, poi dice: non concordo. Perché purtroppo.
Ma questa è.
Però purtroppo non ci si ascolta.
Ma pure questa cosa, per cui se approviamo questo, allora però dovremmo approvare pure. Ma non possiamo circostanziare un discorso e fare solo esclusivamente quello e non pensare che se ogni volta si dice sugli a qualcosa necessariamente bisogna anche dirla ad un'altra.
Però sai qual è
qua
il
si
fatto?
Parla di un discorso, questo è il discorso, esatto. Prendiamo atto,
allora,
di questo discorso.
Poi tu non approvi, non approvi, ma è come se dici: ah, io non sono d'accordo che la borraccia si chiama borraccia, però si chiama borraccia uguale, cioè nel senso tu puoi non concordare, ma il significato di femminismo è questo poi.
Bene, poi intanto vediamo un po', quindi per vedermi sul docufilm dovrò venire a Roma. Benevento come al solito è sempre fuori dai circuiti che contano, coincidenze?
No,
non credo. Allora, no, Benevento no, però puoi andare chiaro. A Frosinone,
ecco, dai,
se,
vicino,
ti, se ti viene più comodo. Al momento, al momento, no, lui sta a Benevento, Frosinone è più vicino, no,
sì,
è più
sì,
vicino di Roma.
Vicino.
A Caserta puoi andare, a Marcianise, a Luci di Marcianise, che non è lontanissimo,
no, non è
puoi
lontanissimo.
Andare se ti va a Napoli, a Luci di Napoli, insomma, quindi diciamo se alternative, diciamo così, da Benevento per non venire a Roma.
Se ti
posto
va,
che altre sale saranno messe poi nei prossimi giorni. Mazzone che promuove il film Sotto la curva dell'Atalanta, beh, insomma, questo non è male, e stessa cosa dico anche all'amico che ci ascolta dai Castelli Romani, naturalmente. Vediamo un po' ancora, vai, chi c'è? Vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Alessà, ma io stanotte mi sono sognato che uscivi da Radio Rock con un paio di pantaloni e di pelle, tutti calati, con la schiena tutta scoperta, tutta tatuata.
È quello che cade...
Zoppicando da Radio Rock. Ma che cazzo mi sono magnato ieri sera?
No, è accaduto l'altro giorno.
No, è successo.
Ti ricordi l'altro giorno?
Io sono a Milano per fare... Sì, no, sono a Milano per fare un piccolo intervento alla schiena perché... dopo questa cosa spiacevole che è successa, perché nella notte dell'altro ieri
c'è
stata una forte rissa a sfondo diciamo di promiscuità. Io avevo dei pantaloni di pelle, quelli con i buchi sui glutei,
bravo,
che hanno tatuato
la schiena scoperta,
bello.
È un po' come una notte da leoni.
C'è un signore di nome Giuliano che scrive: scusate, va bene tutto, ma se avete dedicato un docufilm ad Aldair, a David Trezeguet, cosa dovremmo dedicargli? Una statua in oro come minimo. Ecco,
allora, guarda, fai tu la statua in oro, scusa,
tra l'altro ieri è venuto sventolando questa mazzetta dei soldi, utilizzali,
soldi bianco-neri.
Ma invece,
no,
quando è che fanno un docufilm sugli unni?
Bello, lo proponiamo a Groenlandia, un po' costoso forse, perché
un
tutto
sacco
in costume,
di personaggi,
quindi,
più che altro.
Cammello, 2M, 2 gobbe, dromedario, 1M, 1 gobba, è sessismo o non è sessismo questo?
Giusto. Allora, scusate, mi pare di intuire, ci scrive Anna, che il film di Aldair esce il 21 maggio al cinema, ma poi ci resta anche per altre date. Io dovrei essere a Roma dal 31 maggio, sì, guarda, rimarrà ancora, ma dipenderà molto da quanti andrete a vederlo, quindi andate tanti a vederlo, ovvio. i primi giorni di uscita, così Anna lo potrà vedere, se no altrimenti... ma che ha detto sto signore? Era ancora in dormiveglia, so solo che mi è caduta la pizza dalle mani.
Tu dormi.
Dominanza e sudditanza psicologica nei confronti della donna, che è una cosa che non è dominarla perché è una donna inferiore, eccetera, quando tu devi cercare di coinvolgere una donna,
messo...
farla innamorare di te, farla legare a te, farla legare alla tua leadership, più comandi lei, comandi, non è donna, alzati, abbaia, cose del genere, più comandi lei segue, più la tua leadership sarà forte nei suoi confronti, lei ti percepirà come uomo forte. Accompagnami a prendere da bere, tienimi il cellulare per favore, che io non so dove tenerlo. E più la donna segue i vostri, le vostre direttive, che non devono essere arroganti o dominanti, più segue le vostre direttive, più lei si lega a voi, perché vi reputa come leader. È una roba istintiva. Tienimi il cellulare.
Manipolatoria, si dice.
Dai, allora vieni con me che andiamo a dire questa cosa a quella lì. Dai, allora ti accompagno io a casa. Allora fai questo. Più segue queste cose, più lei si lega. Radio
Rock Podcast. Editors con Papillon. Allora, 8 e 53 minuti, alle 9 cambiamo completamente argomento, perché torna, ripassa a trovarci Marco Rocchi, il nostro consulente immobiliare di riferimento. Capiremo determinate cose del ruolo dell'agente immobiliare, dell'intermediatore, di queste figure così delicate, perché tu ti puoi trovare di mezzo una persona che non capisce un cazzo, no? Una persona ignorante, una persona che non ha un minimo di psicologia per capire, per parlare, per confrontarsi, Dio mio, no? Caro Maurizio,
calma.
Allora, sentiamo ancora 3899 106 600.
Allora, il femminismo è una lotta, Boris, per fare i diritti, ma perché è una categoria politica, non una categoria di genere. Diventa una categoria di genere perché la lotta è quasi sempre per i pari diritti delle donne nei confronti degli uomini, ma nasce, cresce ed è tuttora una categoria politica. Tanto è vero che nelle grandi, nei grandi consessi femministi, tipo Non Una di Meno, ci sono anche uomini, e quegli uomini si definiscono femministi, sì, maschili, fanno parte del femminismo maschile, che è appunto una categoria politica. Quindi, insomma,
guardi, capire che piova,
esatto, esattamente così,
A meno che lui non si trova magari alla Spezia.
No, piove, piove. Sono Plus Aldair, volevo ricordare chi esce il film di Boris Sulazo.
Ma parla così, Aldair.
21 di maggio, andate.
È lui, è lui.
Allora, non è lui perché si capisce tutto, però sì. Ieri mi ha mandato un messaggio, Alda, bellissimo e comprensibilissimo. Ha parlato
piaciuto.
Vicino al telefono, bellissimo.
Ah, che bello.
Non lo so che fa. Allora, ma ha invitato Jonas Stern o vige la solita discriminazione contro,
grande,
gli svedesi? Ci scrive l'amico da più comandi.
Chi è tirato fuori, mamma mia.
Capito che nomi. Allora, posso dire una cosa? Il 13 maggio, lo voglio cominciare a svelare. Il 13 maggio ci saranno tanti ospiti, ne sveleremo uno al giorno. Va. Già abbiamo detto, ci sarà Aldair, Simone Godano,
oggi...
Alessandro Di Rocchi, dottor Roberto Gol, Paolino Inventa Cose, ma naturalmente questi sì, li sappiamo già, li sapevamo già.
Sì.
Maurizio Paniconi ha detto, ha confermato la sua presenza, Martina Caronna dice non posso fare a meno.
Sì, sì,
diciamo così che questi sono i nomi di base. Signori, oggi ho il piacere di annunciare, faremo un nome al giorno, ragazzi, rullo di tamburi.
Uno solo, eh?
Ho il piacere di annunciare che verrà anche Julio Iglesias.
No,
allora,
bellissimo.
Julio Iglesias.
Julio Iglesias ha appena confermato la sua presenza.
Grande
il 13.
Lui.
Allora, alcuni commenti sembrano usciti da una macchina del tempo, ci scrivono. Vabbè,
purtroppo no, perché sarebbe stato.
Allora,
meglio.
Sul sito del cinema Barberini, l'anteprima è fissata al 13 maggio. A chi bisogna credere? A tutti e due, perché abbiamo detto la stessa cosa. Anteprima 13 maggio, poi il film esce dal 21 maggio in sala, ufficialmente, diciamo così. Ma che cosa abbiamo appena ascoltato? Scrive Claudia. Lui sì che andrebbe legato. Ecco, andrebbe legato lui, no?
Sì, esatto.
La donna all'uomo. Come dice Martina, se il termine è così, perché si vede quello, perché dobbiamo cambiare il linguaggio, come dice Emilio? Anche quello è in quel modo. Manteniamolo, no? Ho capito una mazza.
Oddio, vabbè, lui
no,
dice...
perché lui dice, siccome non bisogna cambiare il femminismo, perché eccetera eccetera, allora perché cambiare tutto il resto, pappapero? Perché io il pallone è mio e mi porto
puttana,
a casa.
Perché il femminismo non è offensivo, non è denigratorio, esprime semplicemente un movimento e un modo di pensare. Dare della puttana a una donna è offensivo e sessualizzante. Basta questa come risposta, cioè perché?
Ecco. Allora, intanto ci scrivono Aldair Cuore Giallo Rosso è un documentario indubbiamente femminista.
Vero.
Assolutamente sì. Tra l'altro c'è una bellissima, non vi voglio fare spoiler, ma c'è una bellissima scena che racconta un po' il rapporto che aveva, molto forte, che aveva Aldair con sua mamma. E quindi, insomma, la vedrete, anche commovente. Vi ricordate il film Magnolia del 99? Questi corsi esistono da decenni e fanno ridere da decenni. A me non mi fanno tanto ridere, sai?
A me no, a me fanno incazzare.
Fanno incazzare, pure a me. Esiste anche il contraltare femminile. Non è sano né al maschile né al femminile. Forse questo lo potremmo dire.
Sai qual è una cosa?
C'hanno veramente questa problematica.
Posso dire una cosa? Allora, quello al femminile, spesso, almeno di quelli che ho visto io, quindi magari correggetemi, sono comunque donne, le classiche trad wife. life, cioè donne che comunque alimentano quel modo di vederla maschile. Quindi io noto ancora di più quanto invece il patriarcato sia infiltrato, certo. E quindi quanto questa cosa, anzi a maggior ragione, sottolinea questa difficoltà.
Comunque ragazzi, perché... voi ci avete veramente un problema, non so, devono essere rassicurati, cioè perché se dici una cosa, sì, al femminile, necessariamente devi dirla anche al maschile, perché la paura del destabilizzano.
Questo è un grave
problema.
Questi signori qua, la cosa che mi incuriosisce, e l'ho già detto a Davide prima, lo dico anche ad Aldo adesso, è questa. Quando voi vi siete imbattuti in questi famigerati video, che poi quanti cazzo saranno, vabbè, di donne che fanno delle cose, perché non tra una settimana, tra un mese, non ce lo mandate, ne parliamo? Sì. Cioè, sì, oggi stiamo parlando di un'altra cosa. Per quale motivo bisogna sempre controbilanciare sempre tutto?
Io veramente non l'ho visti, quindi mandaceli anche per curiosità, perché io questi non li ho, in questi, diciamo, che la donna di domino non l'ho mai imbattuto.
Sarà pure una donna,
certo, che dice,
se noi stiamo dicendo che è un problema culturale, ma lo è a volte, purtroppo, il patriarcato, il maschilismo lo è sia in senso maschile che femminile.
Però,
ci,
Mauri,
sono alcune donne che
lo sai una cosa, questa roba qua a me mi ricorda tanto quello, cioè, adesso si dice un po' meno perché per fortuna si sta facendo un lavoro, si sta provando a fare lavoro anche culturale, però io fino a qualche anno fa c'avevo gente, e probabilmente troviamo qualcuno anche oggi, che dice, non bisogna parlare di femminicidio, perché è allora, allora quelli al contrario, cioè, tu perdi anche i numeri alla mano,
no, ma
tu
ridicoli,
capisci che c'è un fenomeno sociale gravissimo che infatti ha il suo nome, perché è ben identificato, esatto, con esatto, delle cause, con delle... e poi ci sono degli episodi sporadici che non possono essere messi sullo stesso piano,
ma no,
facendo finta che è tutto uguale, ma perché no, non è così.
Anche
non
perché se il codice penale civile ha dovuto inserirlo, ci sarà un motivo, no? Cioè, nel senso, a un certo punto dobbiamo sempre valutare le cose, pure questo ergerci sempre sopra tutti, perché secondo me è così e secondo te sbagli. No,
allora, c'è Sara che ci scrive, oggi è la prova che fate parlare proprio tutti, povere noi. purtroppo sì.
Però, sai, non farli parlare non significa
annullare,
che ci sia un problema.
Però ragione lei, che è veramente una roba imbarazzante,
però,
per dire poi
esistono.
Ma Francesco Statuto viene, chiedono, domandano, e allora a Sunsa abbiamo detto, dunque, da quando è possibile acquistare i biglietti per l'anteprima? Era da ieri, ma in realtà ve lo volevo dire oggi, perché sono stati messi in vendita dopo il Rock Show, sono già finiti, quindi oggi mi promettono dal distributore che che apriranno un'altra sala per il Cinema Barberini per l'anteprima del 13 maggio, e quindi insomma, mi raccomando, compulsate il sito del Cinema Barberini. Ma chi è sto tipo? Più le dai i comandi, più si lega. Ma che siamo cani, povere noi, ci scrive Barbara. Buongiorno a tutti, anche agli ascoltatori, questo messaggio all'ascoltatore e a quanto strano. Secondo me la donna non ha bisogno di riferirsi all'uomo per essere definita così, come l'uomo non ha bisogno della donna per definirsi. Ciò vogliamo mettere in testa o no? Questo sì, è Gaetano.
Sarebbe una buona base.
Oh, c'è Aldo e Aldo, mi scrive Aldo, molto bene.
Certo.
Buongiorno! Prima mi sono dimenticato di dire,
sì,
Zico Zaco Cafu, Paolo Sergio Aldair, questa Roma mi pare Brasi.
Questo non mi sembra Boris.
In merito a questo tema, consiglio a tutti quanti di vedere l'ultima stagione di Lidia Poet,
sì,
che ha toccato questi temi in una maniera veramente fantastica, e ha avuto la genialata di trattare il femminicidio attraverso un caso in cui invece è la donna che uccide l'uomo, ma nell'Ottocento, fine Ottocento, inizio Novecento, sì, con tutte le implicazioni di quella società. Certo. Molto molto bella.
La legge, grazie, di Lidia Poet.
Lidia Poet.
Ho provato a vedere la prima serie.
La prima stagione.
Sì. La prima puntata. Recitavano così, e quindi ho spaccato la televisione e non l'ho più vista.
Hai dovuto ricomprare la televisione.
Possiamo parlare di pastetta, bagarinaggio, biglietti dati ad amici, giornalisti, critici cinematografici, maschilisti, femministe.
Sti biglietti già finiti.
Allora, allora c'è una pastetta. Indaga la procura. Ah, ragazzi, io dico che purtroppo
no, mia madre di 88 anni mi ha sempre detto, quando ero piccola, che non avevo mai trovato nessuno che mi si sarebbe presa, perché non ero una donna normale, non ero una ragazza normale, ero troppo indipendente, eccetera eccetera. Poi ho trovato qualcuno che mi si è presa e adesso è il figlio maschio che mia madre non ha avuto, e indovinate chi ha il primo piatto e chi viene, oh ma lui così, lui colà. Esatto, mio marito. Quindi quello che volevo dire è che il patriarcato molto spesso parte anche dalle donne, purtroppo.
Allora, però tua mamma, allora 88 anni, lo capisco. Purtroppo quello che capisco meno sono persone che hanno 30 anni, che hanno 35, donne, che hanno 40 anni. Oggi, quel signore che abbiamo sentito prima, di cui non dirò il nome, è una persona giovane.
È giovane.
Non è uno che ha 80 anni.
Sì, è giovane, credo sia sulla quarantina, forse manco ci arriva.
Sì, una quarantina, se non so, 40, 35, sì, 45, capito. Insomma siamo,
è tristissimo.
Siamo là. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo, cambiamo completamente argomento. Marco Rocchi in studio con noi, grandissimo tifoso della Ferrari, questa è la cosa più importante di tutte, da dire su di lui.
Romanista.
No,
non ne parliamo.
Io allora, scusa, abbi pazienza. Grandissimo tifoso della Ferrari, ho detto, a caso vuoi. Allora, grandissimo tifoso della Ferrari.
Certo.
Anche lui verrà a vedere, lo so tutto, Aldair, cuore giallo-rosso. E quindi questo già basterebbe per definirlo. In più è il, diciamo, l'intermediario sul settore immobiliare, il consulente, l'agente immobiliare, chiamatelo come volete, di riferimento per la collettività. Per
è
tutti
vero.
Noi, per le persone,
lavoro sociale, una brava
Alessandro,
persona.
Per le persone per bene, per le persone oneste,
le persone per bene che non hanno nulla da nascondere,
bravo.
Che vivono gioiosamente,
bravo, che vivono nel giusto, che vivono nel giusto, mangiano, bevono
e ti fanno Ferrari
e ti farò Ferrari, bravissimo. Allora Ale, noi ti ringraziamo, ciao, chiudiamo
ciao,
il collegamento
Ale.
Con
ciao,
lo studio
Ale.
Di Milano, appuntamento a domani e tra pochissimo noi torniamo in diretta. Ora un attimo di pubblicità, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast
con Ovo People, 9:16 minuti su Radio Rock. Oggi è mercoledì 22 aprile 2026 e questo è il The Rock Show. Allora ragazzi, è il momento di insomma presentare il nostro ospite, che non è insomma, un ospite così qualunque, è un amico che torna a trovarci, quindi insomma da questo punto di vista i più attenti di voi già lo conoscono, già lo ricorderanno. Ho già detto più di una volta, è più di un agente immobiliare. Agente immobiliare
riduttivo,
non è nulla in niente. Confronto a ciò che fa lui, perché parliamo di una persona che è a parte un professionista con parecchi anni. Quanti anni vogliamo contarli, Marco? Buongiorno a Marco Rocchi intanto.
Buongiorno.
Quanti anni di esperienza?
Buongiorno.
Tanti.
Aspetta che so.
Ti devi contare
dall'emozione. Allora, ho iniziato nel 1989.
È passato un po' di tempo.
Sì, sì.
La Res Immobiliare è una società di intermediazione ubicata a Roma e a Latina. Res sta per Rogito Ergosum, ce l'avevi raccontato già l'altra volta. Io ho detto più che un agente immobiliare, perché parliamo di una consulenza immobiliare anche, e molto spesso, come diciamo fuori onda, il ruolo è anche quello un po' quasi di uno psicologo, di una persona che comunque aiuta, facilita, ecco, a volte purtroppo, fammelo dire, taluni tuoi, tra virgolette,
non,
colleghi,
non parliamo male,
no, non sarai tua, non sarai tua, dovrò dirlo, lo dico io, mi assumo le responsabilità, più che facilitare, ingarbugliano,
sì, sì,
complicano,
diciamo che,
questo lo possiamo ammettere, sì. Ma questo è tutti i lavori, per carità, ci sta.
Allora, due cose, volevo aprire con una battuta, sì. Perché sentivo voi alla radio, come sì. Spesso mi capita, e
bravo.
Volevo chiederti in privato, perché ho visto che non puoi,
sì.
Non vuoi, non puoi dare le generalità di quel fenomeno che
sì.
Addestra le donne, se,
sì.
Mi da, se me lo dai così addestro i clienti.
Sì, infatti
dico
guarda.
Adesso fammi l'assegno,
visto che ci sono i guru di tutti, che si potesse applicare su qualcosa di un
dammi
pochino più,
dammi l'incarico di casa, bravo, mentre mi tieni il cellulare, firmami
ecco,
il mandato,
ecco, esatto. Sarebbe meglio,
sarebbe spettacolare.
Senti, ci racconti
io sì. in merito a questa introduzione
sì.
Che tu hai fatto, io dico ai miei colleghi, no, che noi in fondo, per misurare la nostra bravura, la nostra, diciamo, importanza nel processo della compravendita, che è un processo sempre molto delicato e a forte impatto sia economico che emotivo. Noi dovremmo essere, diciamo, giudicati secondo i parametri con cui noi tifosi di calcio giudichiamo l'arbitro. Cioè, un arbitro veramente bravo, non te ne accorgi che sta in campo. Cioè, governa la partita, indirizza la partita, fa giocare, fa esprimere, diciamo, nel nostro caso i contraenti, nel suo caso gli sportivi, i calciatori, qualsiasi altro sport, certo, eccetera. Chiude il match, uno si ricorda la bellissima partita, ma spesso e volentieri è anti-intuitivo quello che dico, è controintuitivo, non si ricorda il nome dell'arbitro, quindi certo, teoricamente un vero...
Non si deve far notare, deve lavorare per sottrazione.
Cioè, deve lavorare per sottrazione.
Deve lavorare nell'ombra, insomma.
Come in teatro, no? Meno è meglio. È meglio. Secondo me nell'agenzia immobiliare meno è meglio. Meno sei protagonista, più metti da parte l'ego. Io dico, l'ego, ragazzi, è come il principio, è come le supposte. Sapete dove come si usano, no? Sì. Quindi è così, cioè... Dobbiamo essere determinanti, ma nello stesso tempo non protagonisti. Cioè, dobbiamo essere determinanti nel senso in cui riusciamo a far esprimere poi tutta diciamo, tutti i desideri o a realizzare tutti i desideri delle parti in campo. So che sembra utopistico, ma nello stesso tempo ti dico che spesso e volentieri ho visto saltare trattative perché i mediatori non si mettono d'accordo, perché uno vuole prevalere sull'altro, perché... spesso se ne fa una questione di principio a un tavolo dove francamente le questioni di principio io le ammetto e le consento soltanto ai clienti. Non pensa se tu andassi da un medico che per una questione di principio, perché tu sei certo, una donna, non ti cura. Pensa una cosa del genere, esatto, pensa al guru, no?
Non solo, ma io mi sono trovato più volte ad avere a che fare con degli avvocati che sembravano i fratelli della controparte, non illegale, perché alle volte si immedesimano talmente tanto che non so più, cioè si spogliano dell'abito del professionista e diventano praticamente degli ultra di quella parte. Quindi poi diventa anche difficile, come dici, trovare degli accordi, fare delle cose, perché poi complichi tutto, no? Il discorso di prima, facciamo prima.
Noi siamo intermediari per definizione, di conseguenza non ci dobbiamo e non ci possiamo, tra l'altro anche per legge, eleggere rappresentante di una parte, se non dopo aver perfezionato il contratto. Quindi che cosa succede? Se tu parteggi per una parte o per l'altra, alla fine perdi anche, cioè, oltre che perdere credibilità, perdi legittimità e perdi anche il tuo diritto provvisionale, tra virgolette.
A me piace tantissimo quando sento parlare Marco, perché trovo che è bellissimo quando c'è all'interno di una professione
una passione,
una grande passione. Mi piace tantissimo, perché allora ci sono delle persone che fanno bene il loro lavoro, onestamente, però non si sente quel trasporto, quella passione che sento. Magari sarai bravissimo a fingere, non lo so, ma non credo, conoscendoti, che sento nelle parole di Marco proprio questo trasporto nel fare una cosa che ti piace, diciamoci la verità, ti piace.
Ci abbiamo la stessa impressione quando vengono dei registi che presentano i loro film, no? Che l'hanno l'hanno ideati, l'hanno girati, l'hanno montati. Cioè, io la stessa passione che sento nei registi che ci porta qua Boris Sollazzo, la sento in Marco quando parla del suo mestiere. È una cosa apprezzabilissima, me lo fa quasi piacere, penso.
Allora c'è qualcuno che ci manda il famoso meme di quando quando l'agente immobiliare ti dice: se non avessi una casa ci verrei a vivere io, che è una di quelle cose.
La frase tipica.
L'hai mai detta? O la tollereresti che la gente arrivasse a dire: se non ci avessi la casa, guarda, ma la prenderei io questa.
Guarda, ogni tanto in realtà l'ho pensato, no? Ok, però effettivamente è brutto da dire, perché sembra veramente troppo manipolatorio, no? Però effettivamente alcune case che ho visto...
Perché poi
il confine è labile tra come dire, l'artificio retorico, che ci sta, perché parliamo di comunque una persona che deve giustamente e però non esagerare, cioè non renderlo poi una cosa quasi macchiettistica alla fine, no?
Ormai guarda, l'agente immobiliare secondo me ha fatto il suo debutto cinematografico con Verdone, no? Là è stato un primo là è stato questa, ma butti giù
questa, ma... ma... Vabbè, lì era proprio la l'ennesima potenza.
Però posso farti una domanda, infatti adesso, perché tu hai parlato di cinema, mi è venuta in mente la TV, no? Adesso negli ultimi anni è esploso questo fenomeno, esatto, degli agenti immobiliari diventati quasi delle star in qualche modo, no? E che cosa ne pensi? Perché io, per esempio, devo dire che a me ha fatto, non sarebbe mai stata una categoria per la quale avessi antipatia mai, però quel programma a me mi ha invece fatto proprio empatizzare. Ho iniziato quasi a seguire la saga, non so come dire.
In cosa danneggia e in cosa invece magari...
Io l'invidio. Io sinceramente l'invidio, nel senso che quella è una grande opportunità, una grande occasione di marketing e anche una grande occasione per sdoganare un po' il lavoro, la figura dell'agente
però
immobiliare.
Però può creare anche magari un...
Non sai... Lo so
che, cioè, nel senso che si percepisce magari qualcosa che poi nella realtà non è.
Cerco di, diciamo... dipingertelo, insomma, con un'immagine abbastanza classica, quella è la punta dell'iceberg, cioè nel senso che quando tu entri in casa e presenti casa fai vedere soltanto la parte molto superficiale, non superficiale in senso negativo, cioè la parte più esterna, più facilmente percepibile, più comunemente riconoscibile del lavoro dell'agente immobiliare. In realtà... e qua mi dai un assist, no? Perché io sto cercando con le mie forze, con le mie risorse, di fare un qualcosa di diverso. Cioè, stiamo lanciando un servizio che si chiama Casa Chiama Casa, e gli stiamo dando un taglio un po' più profondo, tant'è che si chiama... Abbiamo fatto un primo esperimento e in sintesi dicevamo questo: Casa Chiama Casa è uno sportello d'ascolto per i clienti, per i professionisti, per chiunque ci voglia rappresentare una questione, no? Emilio sta comprando casa, Emilio sta vendendo casa, ha un problema, ha i suoi consulenti,
uno sportello d'ascolto,
un confronto,
proprio.
No? Okay. Ti scrivo, ti chiamo, ti messaggio su WhatsApp e ti dico: ho questa tematica, che cosa mi consigli? Un po', insomma, non dico le ricette, però la storia, cioè, non ci prendiamo troppo sul serio. Io amo non prendermi troppo sul serio. E abbiamo visto e abbiamo lanciato delle tematiche, tipo semplicemente l'arredamento, la ristrutturazione e la parte contrattualistica. Abbiamo ricevuto un'infinità di richieste per la parte contrattualistica. E allora abbiamo detto: ok, facciamo, evolviamo, dedichiamogli stiamo costruendo, diciamo, una campagna di comunicazione. Adesso apriremo il canale social dedicato e l'abbiamo chiamato, un po' come nelle saghe più importanti americane, Casa Chiama Casa Legal Edition, dove ci sono io e dei professionisti legali, cioè avvocato, eventualmente, se ci riusciamo, dobbiamo vedere un attimo le questioni col notariato, che impedisce ai notai di farsi pubblicità, di farsi promozione, notaio, comunque persone, diciamo, che in qualche modo impattano il mondo immobiliare dal punto di vista legale. Perché? Perché riteniamo che, per tornare alla vostra domanda, casa
a prima vista,
casa contro casa, che l'ha fatta un altro collega molto bravo, romano, che lavora a Milano, la seconda casa, lì colpo di fulmine per la seconda casa, una cosa del genere, cioè sono... tutti programmi simpatici di intrattenimento,
certo,
non sono
certo,
professionali, certo, cioè non ti raccontano effettivamente quello che fai dietro le quinte. È un po' come ascoltare la radio e fare la radio. Io questa è la seconda volta che vengo da voi e vedo un mondo che finché non sono venuto qua, finché non sono entrato nei vostri studi, non immaginavo neanche. Ecco, io vorrei fare una sorta di backstage.
Però non sia un mondo orribile.
No,
merda.
Anzi, guarda, ti dico una cosa. Mi avete fatto, come sempre, emozionare. Mi stanno tremando le gambe, per cui cioè, un'emozione clamorosa.
Allora, Marco, ti leggo un po' di messaggi, perché qui lo sai che diamo spazio. Ci sono dei temi da affrontare, ma preferisco dare spazio per il ragionamento che facevi tu,
alle cose concrete.
A quello che sentono le persone. Se no parliamo del niente. A parte, c'è Deborah, nostra ascoltatrice, che ci scrive: ce ne fossero di colleghi come Marco.
Ah, grazie.
Quindi, insomma, una
grazie.
Collega, anche lei ascoltatrice storica della radio, anche lei appassionatissima. Non so se può aiutarmi, ma io ho casa a 100 celle in una palazzina dove due sorelle detengono la proprietà della maggioranza degli appartamenti e quindi hanno la maggioranza dei millesimi. Di conseguenza tutte le decisioni le prendono loro. C'è modo di porre fine a questa diarchia?
Che vuoi va a mena mango, è complicata qui la situazione.
La legge.
È appunto, ragazzi, no? Dice gli adesso. La legge.
Cioè, finché viene in qualche modo espressa secondo quello che prevede la legge, purtroppo purtroppo per
se non
fortuna,
vanno contro la legge,
certo, certo. Marco, ma come, cioè, scrive qui l'amico Fabrizio, Marco, ma come cazzo è possibile che all'Alberone un box auto costa 50.000 euro? Dio mio,
dovremmo chiedere dovremmo chiedere al sindaco. Ho detto tutto.
Allora, okay. No, però c'è questo tema qui del caro, del, cioè, caro, no, del caro immobili, del caro posti auto, del caro, è un tema importante, cioè, perché, insomma,
confermo che è così, perché adesso io sono possessore di auto elettrica, no? Per cui sono uno dei fortunati, dei pochi fortunati che non hanno problema di parcheggio a qualsiasi ora e in qualsiasi quartiere di Roma. Però mi rendo conto che proliferare delle, è come sempre, no? La mia libertà può arrivare, se si spinge fino a un livello troppo, diciamo, esteso, va a ledere la tua libertà.
Certo.
Cioè, adesso il proliferare delle colonnine in realtà ha già ridotto la disponibilità dei posti auto aperti,
già
liberi.
C'erano.
Sono proliferate anche le strisce blu, e di conseguenza, quando un articolo, come in tutti i mercati, quando un articolo scarseggia, i prezzi aumentano.
Il valore.
Se ti può, diciamo, in qualche modo consolare, pure a Ostia costa un sacco.
Ecco. Io ho lavorato con Paola Marella per un programma TV che descriveva case, ci scrivono. Salve, potreste dare il mio contatto telefonico all'agente immobiliare lì a ospite da voi? Mi farebbe piacere fare con lui due chiacchiere di lavoro per possibile sinergia lavorativa. Va bene, io ti giro tutto, poi vedi tu.
Volentieri.
Ho pagato 5.500 euro di notaio e 15.000 euro d'agenzia. Ma è una proporzione normale questa, secondo te? Accettabile? Scrive l'ascoltatore.
Quanto hai pagato casa?
Forse pagato quello,
16.000 euro.
Allora quello, sì. No?
Allora sì. Diciamo che hai omesso, allora, un dato, sì. Hai omesso un dato fondamentale.
Il collega è bravissimo.
Allora, poi ci scrivono: io posso testimoniare che l'aiuto di Marco è stato fondamentale per ottenere la casa dei miei sogni. E con quanta fatica, se ci penso, fa ancora male, ma è passato. Paziente, gentile, professionale, determinato, insomma, mi sembra ottimo.
Sarà mio fratello.
Non è tuo fratello, scusate.
No, perché mio fratello lavora con me, quindi non è possibile, avrebbe fatto da solo.
Vi sto guardando la Rock TV, Marco, sì, perché Marco, dovete sapere che Marco, oltre a essere un signor professionista, è anche molto alto. Dobbiamo sistemare la Rock TV perché se no non si Allora, 50.000 dice Alessia, magari da me quartiere Trieste, box 15 metri quadri, 117.000 euro. È una casa.
Trieste,
allora,
però. Una
casa. Allora, quartiere Trieste, tutto è proporzionato. All'Alberone, magari 50 metri quadrati di abitazione. Adesso non mi interrogate sui prezzi, che sono nel pallone, però valgono, costano sicuramente meno. Che
diciamo che per
quadrati.
Stabilire un prezzo la zona è fondamentale.
La zona è
possiamo
fondamentale.
Dire questo?
Sì. Diciamo che assolutamente, aulica, no? Qualsiasi prendi Milano.
Certo. Infatti, allora, stavo leggendo che micro appartamenti di 10 metri quadri vendono.
Ma c'è stato sui social, no? Lo scandalo di un appartamento, credo in affitto, se non io, non vorrei dire stupidaggini,
in sottoscala,
che poi alla radio restano tipo 8 metri quadrati, 800 euro. Mi ha fatto pensare sempre al film di Jerry Calà, quello che tirava su la cosa, eccetera.
Sì.
Aveva il Vaterco, tira su, suona la musica, tira giù, non so.
Era Renato Pozzetto.
Pozzetto può vivere da solo, sbaglio, un ragazzo di
Ragazzo di campagna,
la mia cultura,
ma in realtà pare che Renato Pozzetto fosse molto legato al tema, perché oltre al Ragazzo di campagna, lui, se ti ricordi, fa anche Cerco casa.
Sì, è vero.
Un film
è vero,
meraviglioso della storia della cinematografia, in cui lui si scambia casa con un collega di Milano, poi però perde questa casa, insomma, e si ritrova a dover cercare case e si mette a fare quello che praticamente una specie di truffa. Quello che praticamente
vendi gli aspirapolveri,
no,
non era quello.
Il finto agente immobiliare si prende le massette,
prende gli anticipi, per le case in affitto.
A proposito, c'è Alessio che scrive e va giù duro contro gli agenti immobiliari. Io devo dire una cosa, non bisogna, ragazzi, mai generalizzare.
Giusto.
In questo caso Alessio generalizza e dice: nessun codice deontologico, nessun ordine, tipo quello degli architetti o dei geometri, che regolamenta uno standard lavorativo o che nel caso ti obblighi a non lavorare più o ti sanziona se ti comporti male o non svolgi il lavoro in modo professionale.
per non parlare delle parcelle al 4% che non riescono a prendere neanche gli architetti sulla progettazione della casa, non hanno alcuna responsabilità nei confronti di nessuno, una volta per i soldi sono peggio di DiCaprio in Prova a prendermi, imbarazzanti. Allora io intanto ti dico che Marco non è così, però insomma, vabbè, c'è un problema di questo genere oppure sono...
Allora Alessio fa l'architetto secondo me.
Quello che, ha quello che c'è. Esatto. C'è una questione.
Comunque solo per precisione, noi abbiamo comunque necessità di avere dei presupposti e dei requisiti professionali e oltre che morali, oltre che diciamo di integrità economico-finanziaria per poterci iscrivere in Camera di Commercio. Il ruolo, l'ex ruolo di agente immobiliare è stato abolito su normativa europea, però ciò nonostante noi siamo obbligati a iscriverci e ci danno un codice con un tesserino di riconoscimento, volendo, che è ancora facoltativo o obbligatorio, dove sopra c'è scritto il nostro REA, che è il numero della nostra licenza, esattamente come in una tabaccheria, piuttosto che numero d'ordine per un architetto, un ingegnere o un notaio. Quindi da questo punto di vista, Alessio, ti devo correggere. Di contro poi la Camera di Commercio prevede sanzioni per comportamenti scorretti o lesivi a danni dei clienti. Inoltre noi per esercitare siamo obbligati a sottoscrivere una polizza assicurativa RC che, qualora fosse in qualche modo appurato il nostro errore professionale, il cliente ha diritto a risarcimento. Io ho una copertura per 2,5 milioni, se parliamo soltanto della parte economica che noi maneggiamo, ovvero sia l'anticipo piuttosto che la provvigione. Per avere 2,5 milioni di provvigione forse neanche il Colosseo è sufficiente.
Certo. Tra l'altro l'amico ci ha scritto... Bah, insomma, francamente, 300.000 euro mi sembra effettivamente ha pagato forse un po' tantino, perché 15.000 euro mi pare che sia il 5%.
Il 4% più IVA, l'IVA è il 22%.
Ah, forse perché ci ha conteggiato anche l'IVA dentro.
Ora, entrare nel merito di quello che ha percepito un collega. È come dire, vado da un medico, mi guarda da lontano e mi chiede 500 euro, vado da un altro, mi fa una visita approfondita e mi chiede 50 euro. Quello fa parte di una negoziazione che nel momento in cui è stato sottoscritta, io non credo che nessuno di questi ascoltatori sia stato in qualche modo costretto.
Tra l'altro sì. C'è anche questo,
però
c'è anche
è pur
elemento.
Vero che sai, le persone si muovono magari in un ambito che non conoscono
questo, però le persone hanno anche secondo me il dovere di informarsi. Sì, noi abbiamo chiamato Marco qua però perché, ecco, ci puoi dire secondo te qual è, adesso non so, voglio mettere in difficoltà, però per esempio per chi compra e vende, no? Ma soprattutto per chi compra, perché sai, chi vende magari c'è un po' più il coltello dalla parte del manico, una percentuale, un range di percentuali giuste.
Io ti cito le consuetudini indicate dalla Camera di Commercio, sì? No? Che dice teoricamente dal 2 al 4 o dal 2 al 5%, non so se sia stata aggiornata,
sì.
Ma anche in un mercato così estremamente competitivo, spesso e volentieri tu sei costretto in senso forzato, ma per essere competitivo devi in qualche modo abbassare la tua richiesta economica, richiesta provvigionale, esattamente come fanno altri professionisti. Vai da un tecnico per fare una pratica, ti fa un preventivo, vai da un altro, te ne fa un altro, poi tu liberamente scegli. È chiaro, come dicevi tu prima, che la casa però ha un altissimo impatto emotivo e quindi quando io trovo la casa...
Certo.
Della mia vita, certo. Sono disposto a fare quel sacrificio. Quel lì, certo. Allora io dico: ma fondamentalmente, compri una casa, la paghi 300, 350, 180. Ok, può essere mai che la questione verta fra un buon acquisto e un pessimo acquisto tutto su un 1% che spesso e volentieri viene anche finanziato e spalmato in 30 anni? Può essere quella la determinante, la discriminante? Chiedo comunque il 4%, però ricevo messaggi come quello dell'ascoltatore precedente. I soldi vanno comunque guadagnati. Io penso che è bene pagare tanto, perché comunque le parcelle sono importanti, tanto uno che lo meriti, piuttosto che paga poco uno che poi prende e sparisce.
Riprendiamo su questo, perché ci sono parecchi messaggi, come immaginerai, su questo tema. Ci fermiamo un secondo per la pubblicità.
Grazie. Radio Rock
Podcast. Rammstein con Deutschland su Radio Rock alle 9:47 minuti. Radio Rock Promotion. Io vi ricordo che dal 1973 Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico, con oltre 130.000 articoli fra magazzino e punti vendita. Smea è in grado di soddisfare le esigenze di privati installatori e piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia
alla sicurezza fino a climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e grazie al laboratorio interno realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. SMEA è in via Giuseppe Mirri 18, fra l'altro a due passi dalla nostra sede, e anche in via Rapagnano 101 a Fidene. SMEA, molto bene. Allora ragazzi, rientriamo. Io devo dare una notizia, scusami se lo faccio, Marco, però insomma hai promesso che anche tu verrai al cinema a vedere Aldair Cuore Giallo Rosso.
Sì,
l'hai promesso, dillo.
Promesso, lo prometto,
andrò a vedere
Aldair Cuore Giallo Rosso.
Bravi, oh, bravissimo.
Se possibile in anteprima, altrimenti normalmente.
Allora, se è possibile in anteprima è una bella domanda, perché ti spiego. Allora, funziona così. Avevamo ieri messo in vendita la sala 4 del Barberini.
Già.
Per l'anteprima del 13 maggio. Volevo raccontare stamattina, sbrigatevi a prendere i biglietti, e non ho fatto in tempo perché la sala è già sold out.
Incredibile.
Orbene, il Barberini ci ha ascoltato e ha messo a disposizione anche la sala 3.
Facciamo un applauso al Barberini. Però, bravo Barberini.
Allora, bravo Next Studios. Allora, volevo dire una cosa, che la sala 3, sempre del 13, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posti già presi. E quindi ragazzi, sbrigatevi, perché tra poco, ve lo dico subito, vai, si arriva pure la sala 3. Quindi
lascio la diretta e prenoto.
Io farei così, perché sennò altrimenti tra l'altro poi dovremo farci dare una terza sala se, se
certo,
va avanti così,
ovviamente.
Insomma, quindi è complicata
così
la questione.
All'infinito.
Allora, ci sono un po' di domande per
tra
te.
Tra l'altro, come tu sai, io sono di fede.
No, lo vuoi dire sicuramente?
Sì, lo voglio dire.
Sei della Ferrari, no? Abbiamo detto prima.
Ferrari sempre.
Oh, bravo, bravo.
Vado dall'altra parte del Tevere, diciamo così. Quindi tanto
molto
sono,
altra
sono
parte.
Sono agente immobiliare, laziale.
Aia, però Marco, c'è tutte tu però,
decidete
voi.
Ci sarà pane per i tuoi denti nel film Aldair Cuore Giallo. Io voglio che tu venga a vederle, poi voglio che tu esca e dica quel che pensi di questo film.
No,
e sono convinto che ti farà impazzire.
Al di là del film, che ovviamente non ho visto, ho conosciuto personalmente Aldair. È una persona... squisita,
sì,
proprio.
È una persona...
Una umanità, umiltà. Cioè, io ho capito una cosa nella vita, che i grandi campioni hanno una caratteristica in comune, al di là delle doti tecniche, sentivo prima Trezeguet, eccetera, ho sentito delle cose prima in radio,
nomi,
no?
Sì, quei nomi.
Orrendo. L'umiltà è il comune denominatore di tutti i grandissimi campioni. Tutti, cioè,
vogliamo citare anche il nostro Charles Leclerc, per esempio, che
quella è una spina nel cuore. Lo adoro.
Vabbè, ragazzi, parliamo
quando vincerà, perché vincerà, lo farà talmente alla grande che noi tutti ci commuoveremo.
Allora, caro Marco, Monteverde Vecchio, 16 metri quadri, cioè 850 euro, raccogli sti spicci.
Effettivamente.
Dunque, qualcuno chiede Salvini quanto ha pagato la casa grande con un albergo a Roma, ma questo diciamo è un altro tema. Molto poco.
Purtroppo non l'ho intermediata io, altrimenti.
Allora,
ma credo l'abbia presa all'asta.
C'è qualcuno che chiede come ti può contattare.
Potete scrivermi alla mail mrocchi senza punti chiocciola resimmobiliare.com. Res è rogito ergo sum, immobiliare.com.
Benissimo.
Poi se volete do anche il telefono, se si può. Si
come
può.
No, certo, vai tranquillo.
Scrivetemi su WhatsApp 333 49 59 787.
Allora, c'è qualcuno che scrive: l'elefante nella stanza è l'ulteriore aggravio dei prezzi degli immobili di Roma, in questo caso, ma a Milano non stanno messi meglio, causato dalle multinazionali che hanno fagocitato il centro città. Ma gli errori dei notai e degli agenti immobiliari in Italia sono tipo l'avvistamento dello Yeti ad agosto in Sardegna. Ci dice...
Non ho capito.
Immagine.
Vabbè, io pensavo che l'elefante nella stanza fossi io.
Io pure, poi mi ha confuso con l'altra...
Però non l'ho capita.
Allora, l'amico di prima rintuzza e dice: ragazzi, non buttiamo neanche a ciara, pagare il 5% agenzia su 300.000 euro di casa, quando il notaio ti è costato 5.500 euro, una sproporzione indegna. Ma sai, qualcuno ti potrebbe dire... Io non capisco neanche il parallelismo poi col lavoro del notaio, che è un altro lavoro. E qualcuno ti potrebbe dire: tanto il notaio 5.500 euro e mette la firma, come si diceva una volta. No?
Allora, chi non sa tende sempre a, in qualche modo, a semplificare. Io, se è tanto o poco, per saperlo, bisognava starci.
Capire,
nel senso,
no?
Io non dire una cosa del genere significa che chi ha comprato la casa a 300.000 euro e ha pagato 15.000 euro più IVA, meno IVA, questo è un dettaglio, evidentemente allora non era nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali. Cioè, io dico questo, ragazzi, è una cosa di mercato. È tanto poco pagare un orologio centinaia di migliaia di euro. Quella è un'offerta di mercato e di servizio. Io la pongo sul piatto, sul tavolo. Se tu la vuoi, la paghi. Se tu non la vuoi, ci puoi rinunciare. Poi, aspetta, io non sono da questo punto di vista assolutista. Dico che ai clienti bisogna andargli incontro, bisogna limare, concordare, aggiustare, mediare, perché poi questo è il nostro oro. Ma evidentemente allora la casa valeva la pena profondamente, una provvigione di 15.000
forse euro. Loro dicono che è proprio a priori, no, sbagliato,
sì, di base,
il 4-5%,
cioè
una percentuale.
E poi ragazzi, vi posso dire,
possiamo,
vi posso dire una cosa, affidatevi pure alle persone giuste, perché ci stanno. Se una persona vi sta antipa, io capisco la casa del cuore, cioè io sono andato anni fa da un medico che mi doveva curare e ho capito subito che era un grandissimo professionista, una persona veramente competente, un luminare nella materia, però umanamente a livello non mi piaceva. Oh, ragazzi, io mi sono fatto operare dal professor Ruoppolo, come
che
tu
è
pensai,
un grande,
che è un grande anche dal punto di vista umano. E ci stanno queste persone, cioè che sono, non è che o prendi la persona competente però stronza, passatemi il termine, oppure devi prendere uno incompetente ci stanno le persone. Perciò scegliamole, affidiamo le case, in questo caso la propria salute, in altri casi eccetera, a persone che magari, perché siccome ci sono tante persone che sanno fare il loro lavoro, andiamo dalle persone che anche umanamente hanno quel guid in più. Qualcuno chiede se si possono patteggiare provvigioni fisse, cioè dire, che ne so, te do X.
Signori, è come entrare nel merito di un contratto di lavoro dove viene stabilito un compenso, uno stipendio, eccetera, e dire ma si può fare in un modo, si può fare in un altro. Quello che dico a tutti è questo: un margine di trattabilità c'è su tutto in Italia, cioè nel mondo immobiliare c'è sempre, quindi spesso e volentieri si patteggia, si stabilisce, si negozia anche in base alla qualità della persona che tu hai di fronte. Cioè, se uno mi propone un'operazione semplice, veloce, lineare, non tipo quelle che fai tu di solito, Emilio, quelle un po' più semplici, po' più semplici.
Mi piacciono le cose complicate.
È chiaro che gli vai incontro, ma se l'operazione prevede raccolta documenti, tutta una serie di negoziazioni infinite, punti di vista diametralmente opposti fra le parti, forme di pagamento diciamo fantasiose, è chiaro che a un certo punto, se sono così bravo da mettere d'accordo tutti, che partono tutte le parti che diciamo prendono, partono da una posizione molto lontana, allora è pure giusto che magari il compenso sia quello sempre legittimo ovviamente, ma leggermente più alto della media, perché effettivamente poi alla fine dell'operazione è giustamente e legittimamente guadagnato.
Allora qualcuno dice: niente, fino ad ora mi era piaciuto tutto, mo niente più.
Mi dispiace, ragazzi, lo so, perché purtroppo io sono caduto nella trappola di parlare delle provvigioni, che è la cosa più antipatica.
Perché se dà Lazio, che c'entra niente, le provvigioni non c'entra niente.
Ah, grande, ok.
Però
c'ho i figli romani, guarda, sono talmente democratico che c'ho i figli romanisti.
Ma davvero?
Sì. Io le ultime sei volte che sono andato allo stadio
per la Roma,
sono andato a vedere 5 volte la Roma e 1 volta la Lazio. Nelle 5 volte che la Roma ha giocato, ha vinto sempre. Vabbè, Lazio,
vieni
perso
di più allo stadio.
Amore di papà.
Abbraccio.
Amore di papà.
Amore di questa città. Allora, ho comprato casa un anno fa, ho trovato un agente immobiliare onestissimo. Prima della prima visita avevamo tutte le carte dell'abitazione in mano. Dopo tantissime esperienze negative, poi c'è stata una, dice, gli ha fatto ghosting. Eravamo pronti a fare la proposta, volevamo vedere la perimetria, ci arrivano le carte e sorpresa, mezza casa non c'era, era abusiva. E poi c'è un tema pure legato a questo mondo qua, che poi bisognerebbe esplorare. Mia. Abbiamo chiesto come il venditore avesse intenzione di sistemare questa situazione e abbiamo più ricevuto risposta. Cioè aveva bloccato.
Non si poteva sistemare la situazione.
Evidentemente sì. Quali provvigioni, che ce frega, te davo pure il 10%.
Grazie,
però dovevi dire Forza Roma o qualcosa del genere.
Lo facciamo pure, non è un problema.
Questo dice giustamente.
Io lavoro per i miei figli, quindi i miei figli sono da Roma, dire Forza Roma non è un problema.
Bravo.
È come dire forza ai miei figli.
Esatto. Tra l'altro vi devo dire una cosa: io sono stato nel mio passato lavorando per una network nazionale che ha sponsorizzato, voi siete giovani, non ve lo ricordo, la Roma Master di calcio a 5, non so se ve la ricordate, gente del calibro Bruno Conti, Chierico, eccetera, no? E io ero vicepresidente della AS Roma Master di calcio a 5, negli anni 97 e 98, quindi
vabbè, cioè, diciamo...
Mi sedevo in tribuna con la presidentessa della Lazio, non faccio i nomi perché poi ci potrebbe essere coloritura politica, però effettivamente ero vicepresidente da Roma.
Senti, Marco, intanto qua scrivono, dice costretto no, però se trattate della casa dei miei sogni non ho la possibilità di rivolgermi a qualcun altro, quindi in un certo senso mi sento costretto. Era un po' quello che dicevi tu prima, in realtà.
Sì, è
.
Vero, cioè, nel senso, ma se io tratto la casa dei tuoi sogni, riconoscimi il fatto che sono stato così bravo ad acquisirla. Cioè, effettivamente, tu vedi che io tratto la casa dei tuoi sogni, in realtà ci sono arrivato con il lavoro ad acquisire quella casa, ok? Certo. O con un colpo di fortuna. Certo. In ogni caso, la sto trattando. Poi se dovessi trattarla io in un modo o nell'altro ci mettiamo d'accordo e ti vengo incontro. Però non posso dire che chi rimane rigido sulle proprie posizioni sbagli. Noi ci abbiamo come categoria, diciamo ci abbiamo tantissimo turnover e la nostra attività si svolge spesso e volentieri in one shot. Cioè io ho una casa, trovo un acquirente, devo per forza massimizzare, no, dal punto di vista imprenditoriale, l'operazione. Perché? Perché non avrò un'altra casa uguale e non avrò un altro acquirente a cui proporla, ok? E per arrivare a quella vendita, magari ho messo in vendita altre 10 case, ho lavorato mesi e mesi e non ho raccolto. Noi siamo tra le pochissime categorie che veniamo pagati soltanto a raggiungimento dell'accordo. Se non raggiungiamo l'accordo, il tempo e il denaro è nostro.
Ragazzi,
poi,
io
raggiungimento
adesso...
dell'accordo, sì. Ci possiamo aprire un altro 10 trasmissioni, ma è un altro discorso.
Ti faccio 2-3 domande telegrafiche, ti chiedo. Vai. Perché dobbiamo chiudere, sì, però sì. Ho voglia di fartele.
Grazie.
A parte poi questo podcast lo mandiamo a chi dico io. Già pronto, mando il link. Allora però
continuo a emozionare.
Allora dico, ma Roma, Milano, ok, abbiamo detto la situazione, però se tu ti fai una passeggiata, se vi fate una passeggiata in qualche borgo piccolo,
sì.
Borgo fuori Roma,
sì,
cioè,
sì, come no,
troverete delle offerte pazzesche di case che stanno,
vero,
svendendo. Addirittura sui giornali escono iniziative di case a un euro per chi
sì,
si
sì,
trasferisce
per ripopolare
nei
borghi,
eccetera. Domanda secca: investire in un appartamento fuori dai centri abitati può essere una buona idea, sì o no, secondo te?
È una spa, è una spa per il relax, cioè nel senso, immaginate di vivere in un borgo con connessioni stabili, possibilità, cioè. È una scelta di vita, ragazzi.
Però
cioè,
a livello di investimento...
livello di investimento per,
cioè,
per,
se io volessi
per rivenderlo...
investire, esatto.
Per rivenderlo a breve, dato la, diciamo, la situazione anche demografica che stiamo vivendo in questo momento nel nostro paese, per rivenderlo a breve non vedo l'opportunità. Per, in qualche modo, metterlo a rendita...
A reddito.
Quello sì. Cioè, a reddito o, diciamo, con affitto tradizionale, che è sempre il mio preferito e capisco che adesso qua mi attirerò un po' di antipatie, però è il mio preferito perché comunque è un affitto organico, è un affitto che garantisce la sopravvivenza proprio del tessuto sociale.
Adesso c'è anche mancanza, fra l'altro, dell'affitto tradizionale,
sì,
quindi in realtà ti
esplosa,
ti metti pure, certo, la casa...
da prima del giubileo, la casa vacanza, l'affitta camere, che effettivamente sono posti di lavoro, perché fondamentalmente non è che è un introito passivo quello... In realtà ti crei in maniera imprenditoriale un posto di lavoro, data la carenza del lavoro. Qua dovremmo aprire altri.
Senti, ti faccio due domande. Vai. In una, perché proprio dobbiamo chiudere. A parte
chiudo.
Qua c'è l'architetto che mi ha scritto: no, l'agente immobiliare no.
Lascialo,
ma non è detto, però. E ci debba essere questo atteggiamento sempre e comunque, perché per esempio Aldo Architetto, Aldo, il nostro amico architetto, scrive: io sono architetto, ma lavorare con gli agenti immobiliari è fondamentale, insieme possiamo fare la differenza.
Ma infatti è questo,
che l'unione
infatti
fa la forza.
Sinergia, sì.
Bello. Sinergia. Allora attenzione, due domande secche. Covid, cioè dopo il Covid,
sì.
Finito, cosa ci ha lasciato,
allora.
E come è cambiato anche la domanda, no, rispetto alla casa, e poi situazione Airbnb affitti brevi, come ha impattato e qual è la situazione
attuale? Allora, Covid ci ha lasciato, diciamo, l'onda lunga del Covid nel mercato immobiliare la stiamo vedendo adesso, sono cambiati i gusti proprio, no? All'inizio c'è stato un entusiasmo folgorante, tutti hanno acquistato casa, mutui bassi, eccetera. Adesso effettivamente l'acquisto è un po' più selettivo. Si stanno riducendo via via le superfici richieste, quelle interne intendo dire. Si sta ridisegnando la geografia interna all'abitazione, ci deve essere per forza l'angolo dello smart working, ok? E ci vuole lo spazio esterno. In più, vicinanza, mezzi, servizi, parchi, eccetera. Questo, diciamo, è soprattutto una casa, dato, diciamo, il numero medio dei componenti di un nucleo familiare, adesso, secondo statistiche Unicredit, è 1,7.
Sanno...
tre persone in due case, e quindi la casa è più piccola, più funzionale, già ristrutturata, comoda, cioè diciamo la casa non è più un dormitorio ma è un vero e proprio spazio dove tu è vivi chiaro. E trascorri un sacco di tempo.
Tema Airbnb affitti brevi.
Airbnb affitti brevi, allora, come in ogni cosa all'inizio hanno facilitato diciamo l'apertura di case, non voglio di chiuse perché vorrei essere mal interpretato, però c'erano tante case in disuso, no? Quindi le hanno ridato vita, no? E quindi diciamo che si è in qualche modo ha preso vita hanno preso vita parti della città che, in qualche, che erano state trascurate, no?
Poi si è esagerato, diciamo.
Poi esatto, cioè, Firenze hanno, mi sembra, se non erro, a Firenze il comune ha proprio emanato una, diciamo, una regolamentazione che vieta il proliferare delle case, degli affitti, case destinate ad affitti brevi. Ma non perché dobbiamo fare una crociata, ma semplicemente perché se io vivo una casa, ci vivo, ci sono residenti, è chiaro che consumo, vivo, faccio. Se io la uso pochi giorni, entro, esco, entro, esco, entro, esco, allora a pagarne le conseguenze è tutto il resto della cittadinanza.
Cioè ovviamente. Non è sufficiente la tassa di soggiorno per sopperire a questo, dici?
Chiudono i negozi, non è sufficiente.
Non è sufficiente.
Benissimo, ringraziamo Marco Rocchi.
Grazie,
che non è l'ultima volta che ci viene a trovare. Torni, ormai, no?
Certo.
Torni, perché qua essere. Le domande sono
è
ancora...
compresa nel biglietto di Aldair.
Non abbiamo è bravissimo, biglietto più presenza qui in radio, tante altre domande ti faremo la prossima volta. Intanto grazie a Marco Rocchi.
Grazie a voi.
Sempre immobiliare, naturalmente i contatti poi li hai già dati, insomma, poi qualcuno volesse dai uno secco su più semplice per raggiungerti.
Telefono
ancora
333 49 59 787.
Hai scelto gli U2 con One insieme a Mary J. Blige.
Io dico, al di là di quello che dice, che non lo so, però per me One significa ognuno di noi è uno, vale uno, è singolo e irripetibile. Questo è il senso.
Grazie Marco, alla prossima. Ciao ciao ciao. Chiudiamo il The Rock Show, appuntamento a domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.